Okay. Vai.
Ok. Ripartiamo un attimo. Io sono Alessandro Perosillo e adesso andremo a scorrere, diciamo, quello che è il mio percorso all'interno del corso ITCAD 2015 diretto dal professor Antonino Saggio. Questo è il sito richiesto, diciamo, durante l'elaborazione del corso e rappresenta anche il mio percorso personale di ricerca. Il layout del sito, diciamo, è stato realizzato insieme.
Avete tutti e tre la stessa immagine del robottino?
Sì. Visto, è perché è collegata all'immagine del sito. E comunque è realizzato in collaborazione con i miei due colleghi Michele Spano e Silvia Primavera. E è gestito, diciamo, con questa barra superiore che, essendo presente in tutte le pagine, permette una gestione da ogni pagina dell'intero sito. Vi è la parte dell'informazione, come abbiamo detto prima, in cui praticamente ci sono alcune informazioni personali e competenze. Vi è la parte dove effettivamente sono state esplicate i vari to-do e le varie ricerche personali. Che poi magari vedremo meglio in un secondo momento. Per quanto riguarda il diario di bordo, è come layout comune, diciamo, organizzato secondo sempre analogamente col sito, secondo delle cartelline in cui vengono redatti effettivamente dei riassunti, delle trascrizioni degli appunti, a volte degli ampliamenti, delle lezioni
fatte
durante il
corso. Questo ognuno c'ha i suoi, avete condiviso anche questi?
Questi sono, cioè, sono fatti a carattere comune, abbiamo, siccome sono ampliati, comunque abbiamo preso una parte per uno.
Ok, va bene, quindi in questo caso anche questa parte è particolare, diciamo, condivisa, grazie.
Quindi le parti che a me hanno particolarmente interessato, diciamo, sono sicuramente il primo ciclo, e a partire dalla definizione di informazione ad arrivare al concetto di informazione marsupiale, da quale poi parte il mio filone di ricerca, sicuramente il sesto ciclo, dove si va ad analizzare i vari modelli gerarchici entro i quali poi dovrebbe rientrare anche il mio particolare contributo all'interno di questo sistema di Building Information Modeling. E comunque anche dove si definisce il concetto di spazio, che io già nel mio articolo nel ruolo strutturale dell'informazione avevo cercato di esplicitare con termini diversi, e all'interno di questo articolo gioco un ruolo strutturante, diciamo, il commento, l'articolo redatto al professor Antonino Saggio sull'architetto, era l'architettura come sistema vivente, nel quale io, basandomi su tre affermazioni all'interno, diciamo, di questo articolo, ho strutturato il mio commento dimostrando più o meno che l'informazione è centrale all'interno della contemporaneità. E dopo, avendo dato per assunto, diciamo, il concetto di dato come elemento di modifica, il minimo elemento di modifica di una soluzione precedente, e come l'informazione come risultato, no, di una convenzione applicata a tale dato che apre un mondo, ho cercato, diciamo, di sviscerare quello che era effettivamente dal punto di vista anche storico l'evoluzione che dimostra, no, che la rivoluzione informatica è sia a livello europeo che a livello, diciamo, anche appunto legislativo. E infatti l'Europa, diciamo, in pochi anni è diventata, seguendo, diciamo, varie direttive come l'I-210, è diventata, diciamo, leader mondiale della banda larga, ci sono varie iniziative che riguardano l'impresa. E comunque sempre più cittadini su linea quotidianamente, la ricerca nanotecnologica all'avanguardia, eccetera eccetera. Dopodiché ci spostiamo sull'idea di che cos'è lo spazio, e diciamo che lo spazio qui gioca un ruolo strutturante, appunto, la sua affermazione, che dice: lo spazio non è più fatto come pensavano i nostri padri per metterci dentro l'oggetto architettonico, ma per intessere relazioni aperte, chiaramente interattive. Allora, Da qui nasce la domanda base su che cos'è lo spazio. Allora, secondo varie definizioni, diciamo, lo spazio è principalmente anche, diciamo, quelle redatte da Google, è il luogo disponibile per gli oggetti della realtà, dove si inseriscono e dove inserzono, diciamo, le loro relazioni e sono suscettibili di spostamento. Ora, da qui parte la mia definizione che, differentemente da quella citata all'interno del libro, che si basa su contestualità, fisicità e contesto civico, diciamo, e valore
e
civico
convenzionale.
E convenzionale, dove sostanzialmente il rapporto contestuale, diciamo, deriva, dice, da come noi effettivamente leggiamo il contesto, no? Come noi interagiamo all'interno di questo e che quindi ci fornisce delle percezioni che noi interpretiamo, mentre il livello fisico è quello che
come
è effettivamente come siamo costruiti. Noi siamo fatti per pensare ad uno spazio a tre dimensioni ed ecco quando affronteremo il tema del tempo e dello spazio, soprattutto con la
e quindi la definizione della quattro... invece il tuo lavoro
la mia definizione in questo
che,
caso
si muove un poco in maniera diversa, questa cosa ci interessa saperla
in questo caso. Tuttavia io parto da un punto diverso e dico che comunque per definire lo spazio, no, ci si può basare sul pieno, il vuoto e sull'osservatore. Perché? Perché comunque il pieno e il vuoto sono intimamente connessi tra loro, in quanto sarebbe impossibile percepire un vaso come vaso se non ci fosse il vuoto al suo interno. Ok? E viceversa, allo stesso modo una valle, no, non potrebbe essere definita come tale se non ci fossero le catene montuose che la recinterebbero. E così via con una serie di esempi. Tuttavia, l'osservatore gioca il ruolo centrale al fine del definire la soggettività dello spazio. Poiché se noi immaginiamo il cambio, no, dell'osservatore, se noi immaginiamo di non essere uomini magari, ma di essere animali, per esempio un pipistrello, lo spazio che percepiremo è lo stesso? Assolutamente no. E da qui si deduce appunto che noi applichiamo ad un dato, che è la materia, una nostra convenzione, che è data dalla nostra fisicità, che ci permette a questo punto di estrapolare l'informazione che ci è necessaria al fine di vivere all'interno del nostro spazio.
Non è una contraddizione, o diversa, molto diversa.
No,
è abbastanza coerente.
Sì, è abbastanza coerente, spiegata
con altri esempi, con altri modi di fare.
E dopodiché, altro articolo, diciamo, particolarmente significativo nel mio percorso è architettura e simbolo rituale, dove
questa è la parte più originale,
esatto,
del tuo contributo,
dove partendo, diciamo, dall'avvento della metafora e della comunicazione marsupiale e venendo l'opera di John Hudson che è diventata un simbolo effettivamente, no? Riconosciuto anche a livello mondiale, tanto che dal 2007 è patrimonio dell'UNESCO, in cui ci si riconosce tutti, mi è sorta una domanda, cioè che poi è stata perpetuata, no, all'interno di tutto lo sviluppo del corso. E com'è possibile, no, che tra le varie architetture di carattere metaforico questa abbia un valore insieme ad altre? Un valore simbolico, no? In cui la città, i cittadini, la civiltà si riconosce. Perché?
Perché?
E quindi qui in un primo approccio vado ad analizzare in maniera, diciamo, antropologica e sociologica, basandomi su varie definizioni, poiché sono dal mio campo di competenza, comunque facendo dei ragionamenti su varie definizioni di metafora e di simbolo e come queste si interrelano. Fino ad arrivare in iter conclusivo alla definizione di Turner, che definisce che ciò che per generale consenso è comunemente che è la definizione di simbolo di Turner, chiaramente, che dice che ciò che per generale consenso è considerato naturalmente capace di prefigurare, mi scusi un secondo, devo mettere un attimo un po' più di zoom da qui, immagino
con l'Atlas, con le due A, eccole qua, okay. Queste qua, con queste aumenti un po'.
Perfetto,
poco.
Grazie, ecco. Mille. e ciò che per generale consenso è considerato naturalmente capace di prefigurare, rappresentare o rievocare qualcosa, perché possiede qualità analoghe di associazione di fatto o di pensiero. Il simbolo quindi potrebbe essere una qualsiasi cosa, un oggetto, un gesto, un'unità spaziale, un elemento che le comprende tutte, in cui il significato emerge introducendo e interpretando le varie fonti di informazione. Quando queste costruzioni simboliche influenzano le dinamiche all'interno della società, allora possiamo definirli simboli rituali. E qui, in un primissimo approccio, ho cercato di fare un parallelismo tra le varie caratteristiche della nostra architettura e le caratteristiche del simbolo rituale definite da Turner, sono queste che vediamo qua, ossia Turner definisce come simbolo rituale quel simbolo che ha queste caratteristiche, la condensazione di più cose e azioni sotto un'unica rappresentazione. Mixtape programma, mi sembra che possa essere. Unificazione di segnati di significati disparati legati per la loro associazione di fatto di pensiero, la proprietà proesemica del simbolo, che potrebbe essere la metafora, e la polarizzazione del significato di un polo ideologico e di un polo sensoriale. E qui praticamente rientra in gioco tutto il sistema di valori rappresentati dal comunemente condivisi, rappresentati dal paesaggio e dal contesto. E questa trattazione poi trova il suo epilogo nel mio commento finale, dove coadiuvato dal libro suggeritomi dal professor Antonino Saggio di Alain de Botton, La felicità dell'architettura, vado ad analizzare questo sistema di valori partendo dall'architettura come elemento comunicativo, andando, che ormai conosciamo, non l'avvento della terza ondata, la metafora, la comunicazione marsupiale, e andando a definire un passaggio tra informazione e comunicazione, che è molto delicato, poiché qui spiego che in generale l'informazione è una convenzione applicata ad un dato, quando quest'ultimo esiste al di fuori della convenzione, ma solo tramite essa risulta leggibile. È possibile quindi affermare che l'informazione è un passaggio unidirezionale di dati considerati utili dal fruitore e che in relazione alla conversione appropriata apporta un aumento alla propria conoscenza. La comunicazione, invece, non concerne esclusivamente uno scambio di dati, ma è stata una relazione tra le parti che contribuiscono alla creazione di un significato. E proprio qui si aggancia il mio filone che parla dell'architettura come condensatore di valori, basandomi anche su una citazione di Gaetano De Francesco all'interno del suo scritto Ritrovare un romanzo in un'architettura, e che assumendo come definizione il simbolo, come definizione di simbolo quella che fornisce Turner, queste costruzioni simboliche influenzano le dinamiche all'interno della società e quindi possono essere definiti simboli rituali, poiché noi a livello psicologico, spiega Alain de Botton, che sostanzialmente ricerchiamo nell'architettura un qualcosa che ci guidi, nel quale ci riconosciamo e al quale vogliamo assomigliare, poiché questo nella nostra ambiguità personale, nella nostra coesistenza di varie personalità all'interno di noi stessi, ci permette di esprimere quella migliore. E quindi andiamo a spiegare che cosa si intende, e qui in questo caso entra in termine di bellezza, e citando Stendhal che dice: in merito al rapporto che intercorre tra gusto visivo e i nostri valori, la bellezza è una promessa di felicità. Uh-huh. E l'umanità qui dice che è sempre stata in disaccordo riguardo all'estetica, chiaramente, ma il nostro concetto di bellezza non differiscono solo a livello culturale, perché anche a livello più intimamente legato alla localizzazione al contesto sociologico preso in esame. Pertanto affermare che un'opera architettonica è bella non significa apprezzare lo stile, ma significa individuarvi un'interpretazione di valori essenziali per la collettività che vengono concretizzati all'interno di un intervento e nei quali riconosciamo i nostri ideali di individui. Quindi a livello subconscio,
questo sei tu.
Esatto, sì. Quindi a livello subconscio tutti noi cerchiamo di assomigliare agli oggetti, ai luoghi che ci toccano, in virtù delle loro capacità di bellezza e di ricerca. E quindi questo è assolutamente semplificativo se noi pensiamo, che se noi ci trovassimo in una stanza dai soffitti bassi, senza finestre, magari strangolate in un contesto desertico, noi potremmo dimenticarci di avere ideali, ambizioni, gioie, potremmo diventare depressi. E quindi e qui gioca anche l'impatto, diciamo, psicologico. Dopodiché si spiega che cos'è la coerenza all'interno di un'architettura, sempre legato al concetto di bello, però senza dilungarmi troppo, arriviamo alla fase, analizzo varie opere, tra cui il centro culturale di Timbau di Renzo Piano, e anche un'analisi in chiave, diciamo, un po' più dei valori dell'opera house, che pur non essendo semplice, comunque ho esplicitato, per arrivare poi alla conclusione, affermando che comunque nell'epoca dell'informazione la crisi è appunto l'avvento, no, dell'informazione. Poiché che cosa succede? Vi è, dal punto di vista sociale, un aumento di condivisione delle informazioni, che però genera anche delle ripercussioni. Solitudine.
Dobbiamo cercare di andare alla chiusura, perché già abbiamo sforato di tanto, proprio di tanto.
Ok, perfetto. E vabbè, il tutto si ricollega al concetto di crisi e di modernità, quindi introducendo il concetto di crisi, che cosa succede? Le crisi è il motore, no? Che ci spinge a cercare una soluzione, che è strettamente collegato alla modernità, che generando un'estetica di rottura porta alla risoluzione del problema. Ed è proprio in questo impulso architettonico che è risolto inevitabilmente collegato alla necessità di comunicare il messaggio di informare, e quindi al tempo stesso di commemorare qualcosa che ci è chiaro, nella speranza che il linguaggio degli oggetti ci aiuti a definire chi siamo e come potremmo essere in un prossimo futuro. Proprio in questa trama di relazioni e considerazioni troviamo la chiave di un'architettura che si pone come modello, involucro di valori, sostanza di cose sperate, citando Persico, e che influenza le dinamiche all'interno della società, diventando appunto simbolo rituale. E quindi credo di aver trovato, ecco, la mia risposta all'interno.
Comunque, certo, poi queste cose vanno lette con un attimo di calma. È chiaro comunque che lui c'ha anche degli ingredienti interessanti, riflette su varie cose, cerca di mettere insieme sempre cose abbastanza contraddittorie, questo è l'aspetto interessante, no? Portando domande complicate, no? Cioè, perché quello lì funziona come simbolo? È una domanda interessante, no? E quindi mi sembra che lui ti viene voglia di leggere, vedere un po' meglio come che materiali ha messo insieme e che ragionamento ha fatto. Poi è impossibile seguire uno scritto in pochi minuti così. Facciamo una domanda o due a Alessandro e poi procediamo rapidamente con gli altri, perché siamo
Allora, la metafora fa emergere la comunicazione, però nella distinzione fra metafora e simbolo, nel senso che nell'interpretazione, perlomeno nell'interpretazione soggettiva della metafora, è chiaro che coinvolge le emozioni, ma poiché a livello comunicativo stimola, no?
L'interattività, perché in qualche modo arriva a tutti i sensi? Perché proprio parla attraverso il linguaggio della metafora.
Perché genera un'interazione, no? Che coinvolge, quindi è soggettiva.
Parli di empatia, parli di comunque di un mondo che fa parte della sfera delle emozioni. Ragazzi, non si ha parlato.
Sì, sì, ma La citazione che ho elencato prima di Gaetano dell'articolo parla proprio di questo. Sì.
Ok, Gaetano.
Comunque, grande lo sforzo, cioè soprattutto il fatto di porsi la domanda, per lui già ha fatto un fatto.
Certo.
Una domanda nel senso, se osserviamo la città, anche nel libro se ne parla, qual è uno dei più macroscopici effetti del passaggio dalla città industriale alla città che tu puoi vedere?
Innanzitutto sono le brown area, che chiaramente in una città volta a conquistare suolo, no? Presa da un concetto di zoning e quindi di identificazione di funzioni, di standardizzazione, rimangono nella volontà di espandersi in questo fiume di cemento delle aree residuali.
Certo.
E infatti oggi nella città dell'informazione che cosa succede? Che vi è un'inversione di tendenza, mentre la città industriale tende ad espandersi, la città dell'informazione tende a concentrarsi comunque sviluppando e coprendo tutte quelle brown areas che erano rimaste appunto vuote da questa espansione incontrollata a macchia d'olio.
Se dovessi spiegare a una persona che non è a conoscenza dei fatti che cos'è un foglio elettronico in maniera molto semplice, cosa gli diresti?
Allora, innanzitutto un foglio elettronico è un sistema di calcolo che si basa sul spreadsheet, quindi fatto su una ramificazione ad albero, nel quale si introduce appunto il concetto di modello, che nel nostro caso è come definizione un insieme interconnesso di dati, e che quindi in virtù di questo, vivendo in un ambito ipertestuale, genera un salto, perché non ha solo informazioni di tipo matematico, ma informazioni di tipo logico, no? Che danno la possibilità di saltare da un punto all'altro e quindi
ho dei dubbi che la persona che ti segue capirà che tu hai capito, ma ho dubbi che lei capisca. Comunque si capisce che tu conosci la materia. Va bene, grazie Alessandro. Chi è dopo Alessandro? Veronica. Dobbiamo andare più veloce, assolutamente. Io metterei il coso a 9 minuti, in maniera che poi non lo sanno che hanno un solo minuto. Perché sennò quello poi ci fa ancora tanto. Hai trovato Veronica?
Sennò
sta qua, guarda. Guardate anche voi così vi ricordate. L'ultimo qua, eccolo.
Ah,
okay. Capito?
Grazie.
Allora, io sono Veronica Bonico, questa è la pagina di
sì.
Entrare del mio sito, che io avevo scelto di mettere questa immagine che è un tipo di rappresentazione del mondo dell'information technology con tutti questi punti di informazione e le connessioni tra di loro.
Sì.
Il punto di entrare nel sito... Ah, ok. E il mio sito io lo vedo come un punto di informazione e per quello...
Sì.
C'è un punto anche per entrare dentro, solo specificato. Ok, vabbè, comincio dalle riflessioni che avevo fatto. Quello che secondo me è quello più interessante, siccome io sono appassionata e sto nel Dipartimento di Storia del Restauro, ho deciso di cercare la connessione tra l'information technology, il mondo informatico, l'interattività, i modelli ierarchici, come si possono usare e utilizzare anche nel mondo di restauro. Ho visto che con tutta la tecnologia di scanalizzazione con 3D laser, anche con creare modelli interattivi, si può utilizzare anche nel campo di restauro, perché così possiamo creare un modello vivo che si può mutare e possiamo ipotizzare diversi tipi di interventi.
Esatto.
Per poi capire l'intervento migliore
esatto.
dal punto di vista del progetto e dal punto di vista
economico. Queste cose cercavo di spiegarle negli anni 90 con Docomomo, quando non c'erano, adesso sono arrivate, dopo 20 anni, anche meno di 20 anni, insomma. Quindi si fanno, quindi sulla base anche di un sistema gerarchico, perché evidentemente
esatto,
se è un sistema ipotizzante deve essere gerarchico in maniera
sì, perché così si può
verificare
lo strato
certo.
del degrado, poi lo strato
certo.
del progetto materiale, e poi l'altro punto di intreccio è la possibilità di categorizzare in database tutte le informazioni che
certo,
si trovano
certo.
durante il rilievo. Questo è un esempio di Bologna dove hanno fatto questo tipo di catalogo cromatico per tutti gli interventi
certo.
nella città per salvare il centro storico. Poi,
Quindi questo è un approfondimento utile, interessante, che sinergica le cose che lei pensa.
Sì. Poi il ciò che ho creato è questo. Per me la parola più importante è multitasking da tutto il percorso che abbiamo fatto insieme con questo corso, perché alla fine nel mondo contemporaneo si cerca tutte le zone che sono dismesse e abbandonate, di mettere non solo un uso di quegli spazi, ma farli proprio interattivi e multitasking per dargli una vita che può essere utilizzata non da un certo tipo di persone, ma dalla maggior parte della cittadinanza. L'altra parola, sì, l'idea della città io ho messo fluida, che lo vedo quando nel mondo industriale era tipo parte di zone di diverse funzioni. Adesso si cerca di mettere tutta la città insieme con essa, proprio come un flusso di funzioni, informazioni e spazi. Okay. Poi, il mio autoritratto ha la stessa logica della pagina entrare, che ogni persona oggi è un punto di informazioni che si sta connettendo con tutte le altre informazioni dentro la città e dentro il mondo, anche virtuale, anche reale. Poi il logo del corso, che è questo. La mia intenzione era di far vedere che, siccome noi abbiamo il mango, però viviamo in un mondo di informazioni, quindi l'informazione che fa la maggior parte, il 90% dei prodotti oggi, può essere anche quella giusta, anche quella vera, però può essere un'altra che non ci dà la verità di quel prodotto. Quindi io ho messo come seconda immagine quello di Apple. E alla fine la parte, il cuore del mango è il corso dove abbiamo cercato di capire come funziona il mondo oggi. Faccio vedere il diario di bordo. Ci stanno tutti i cicli, io ho deciso di farlo più tipo una tabella dove una persona può trovare le informazioni principali dell'ogni lezione, può orientarsi di cosa si parla, quali sono i concetti principali, e poi se vuole approfondire di più può andare direttamente al suo sito da qua.
È un indice, diciamo. È come se fosse un indice.
Un indice approfondito, perché ci
un
stanno...
Un indice più approfondito, ok.
Sì, perché alla fine ci stanno le spiegazioni, gli esempi dei diversi concetti, non è proprio
certo,
solo
un indice. Certo.
Sì.
Ma tu sei italiano così buono, quando l'hai imparato? Già lo sapevi un po' in Bulgaria?
In Bulgaria stavo andando ad un corso di italiano, però la maggior parte era qua con i corsi all'università, stavo leggendo diversi libri e abito con gli italiani che mi aiutano tantissimo.
Quindi in un anno hai fatto un salto enorme,
sì.
Fantastico. È vero che spesso rumeni e anche polacchi, bulgari, per qualche ragione sulla lingua slava hanno, non si so perché, sono molto bravi, diventano molto bravi.
Io
però
potrei
certo...
dire il mio punto di vista.
Sì, certo.
Siccome la nostra lingua slava non è latina, quindi la diversità è grandissima, quindi è molto più facile di imparare una lingua che è proprio diversa, perché ti metti a parte della lingua madre e la impari da nulla.
Cervello.
Però quando per esempio il spagnolo e il italiano sono molto vicini, quindi
vabbè, insomma, sì. D'accordo.
Ok, sì, questi sono i miei contatti, e poi c'è la parte che si era un po' il mio sviluppo come una personalità, anche professionale, anche nella parte sì.
Bene, ti facciamo delle domande, Veronica, che ha un... Senti, intanto ci puoi vedere un attimo che cosa avete fatto di installazione, intanto sì. Voi preparate qualche domanda?
Lo scelgo io?
Sì.
Vabbè, io... Ok, sì. Sì. Io vorrei parlare dello spazio come informazione, perché mi è piaciuto molto questo confronto con il colore che, che è fatto, perché alla fine il fatto che lo spazio non è proprio un dato che abbiamo, è un'informazione che mettiamo, che assume la materia, è questo concetto che c'è anche... che mette lo spazio in un mondo molto contestuale, soggettivo, dipende dalla persona propria che percepisce lo spazio, secondo me è importantissimo nel mondo oggi e anche nel passato, in tutte le epoche, perché alla fine questo ci dà l'informazione che lo spazio non è unico, è uno spazio che ogni persona percepisce in un modo diverso, quindi si deve fare in un modo che potrebbe influire le diverse persone in un modo migliore.
Facciamo una qualche domandina tecnica per vedere che quanto lei ha.
Sì, puoi parlarci dei report dei tipi.
Non ho capito. I record? Ah, con foglio elettronico, qualcosina su un database. Diciamo, quali sono le differenze tra un foglio elettronico e un database? Okay. Se le dovessi spiegare a quali sono le similitudini e quali sono le differenze, se dovessi spiegare a qualcuno che non le conosce.
Il foglio elettronico, principalmente, ci stanno le informazioni, ci sta un'operazione che mette in relazione queste informazioni e ci sta il risultato che...
Sì.
Poi il database ci stanno i field e le informazioni quelli
i field sono gli attributi e i record sono i contenitori degli attributi.
Esatto. Quindi nella parte del foglio elettronico possiamo fare il mutamento di queste informazioni. Nella parte di database si può utilizzare per fare una ricerca.
Perfetto, guidata su alcuni parametri. Sembra che fosse in maniera molto chiara e precisa, si capisce che ha capito bene. Ok, bene Veronica, un contributo molto positivo è avuto in questo corso.
Grazie.
Ok. Poi c'è
sarò io, giusto?
Sì. L'ultima a sinistra, Lidia, bravissima. Okay. Sono ancora forse più in là? Credo ancora l'ultimo.
Non c'è un altro.
Ecco. Come è finita questa questione con i plastici, con la cosa?
Li abbiamo consegnati e abbiamo consegnato.
Avete fatto una foto che vi venga, per poterlo mettere in un portfolio? Che ne so,
noi abbiamo mandato la slide e abbiamo portato i plastici, poi...
Però non l'avete vista la mostra, come si è voluto montare?
No, perché ieri e oggi, magari la vediamo appena usciamo...
La vediamo, certo, abbiamo fatto tutta questa cosa.
Allora, salve, io sono Silvia Primavera e questo qua è il mio sito che è strutturato... chiaramente come quello dei miei altri due colleghi, Alessandro Perosini e Michele Spano. A cambiare chiaramente la frase, io ho scelto una frase di Merleau-Ponty, il mondo è inseparabile dal soggetto, ma da un soggetto che non è altro che un progetto del mondo, e il soggetto è inseparabile dal mondo, ma da un mondo che il soggetto stesso progetta. Io mi sento molto legata a questa frase perché l'idea dell'architettura come organismo, cioè che dove... l'utente può progettarlo e l'organismo e l'architettura risponde in maniera organica, insomma, con l'utente, è un concetto che, diciamo, io ho sviluppato in questo corso. Chiaramente anche io ho questa barra superiore di cui fanno parte le info, dove è strutturato nello stesso identico modo, nome e cognome, percorso formativo, capacità e competenze. Poi ho chiaramente il webscape, che è l'installazione comune che abbiamo realizzato con i miei colleghi, non mi ci dilungo troppo perché comunque abbiamo poco tempo e hanno già parlato molto loro. gli script, anche io ho partecipato allo stesso workshop degli altri due colleghi, quindi insomma abbiamo
dov'era
realizzato...
Dov'era il workshop? Qua a Roma?
Sì, qua a Roma.
Quindi avete approfondito.
Sì, abbiamo approfondito Grasshopper e chiaramente anche io ho lo stesso diario di bordo e mi sono appassionata moltissimo personalmente al quarto ciclo e al sesto ciclo.
Ok, parliamo di un po' di uno di questi.
Allora, ad esempio... Siamo al quarto ciclo, innanzitutto queste schedine sono esattamente come quelle dei colleghi, però ci tenevo a precisare che comunque ogni schedina rimanda alla lezione del professore e quindi chiunque sia incuriosito da quello che c'è scritto può chiaramente tornare al corso di TICA dalla lezione precisa. Quindi a interessarmi di questa parte c'era il concetto di tempo, chiaramente poi legato anche al concetto di spazio, perché comunque il tempo come prima dimensione dello spazio e proprietà creata da Dio insieme all'universo, come diceva Sant'Agostino, è legato chiaramente a tutta la questione delle dimensioni, è un qualcosa di estremamente affascinante, come arrivare nella quarta dimensione, quindi anche dal punto di vista dell'interattività, che poi è il tema centrale della mia, possiamo chiamarla, ricerca, il tempo gioca un ruolo fondamentale, perché con la questione degli ipertesti, di internet e di tutte le capacità tecnologiche che si riscontrano nell'era dell'informazione, chiaramente saltare da un punto a un altro nello stesso istante, come sempre permette internet attraverso le videochiamate, eccetera, eccetera, diciamo è un po' come se prendesse in giro lo spazio-tempo, non esiste più circuito, diciamo. Chiaramente c'è la parte del concept e dell'autoritratto. Come concept io sono partita da questa idea di, l'ho voluta chiamare Agora Digitale, non so se è propriamente corretto, però l'idea era quella di realizzare una sorta di spazio pubblico sociale legato al concetto di architettura biomimetica e tecnologica, in modo tale che le persone potessero ritrovarsi all'esterno, in un luogo sociale, dove poter comunicare e scambiare informazioni in un ambiente che va a fondere, a ibridare questi due aspetti, natura e tecnologico. Poi sono molto legata chiaramente al mio autoritratto, se non altro perché qui diciamo si sviluppa proprio l'interattività, perché il mio è un autoritratto interattivo fatto con prezzi, ci mette un pochino a caricare, però...
Lo dobbiamo vedere assolutamente.
Non è che... Però, insomma, fatto con prezzi che mi ha permesso appunto di creare una struttura quasi ad albero, cioè si entra sempre di più all'interno dell'informazione, quindi se io clicco qui arrivo in un mondo, poi torno indietro... Poi torno indietro, non so perché non me lo... Ok... Torno indietro e qui mi si aprono una serie di, ad esempio qui c'è un'immagine di un DNA con dentro l'immagine di un genoma, quindi si va sempre di più all'interno dell'informazione. E questa era insomma la base del mio autoritratto interattivo. Poi, allora dal punto di vista delle research and to do, io chiaramente ho sviluppato diverse tematiche in risposta a quelle del corso. Crisi come opportunità parla soprattutto del ruolo proprio della modernità, intesa come la modernità che fa della crisi un valore, con una rottura di estetica, quindi comunque sia si parla delle potenzialità di uno strumento che sì va a mettere in crisi un aspetto in realtà, ma trova un modo per risolvere delle problematiche, diciamo così. Poi sono molto legata a giocare una cosa seria, che è la recensione a Game Zone di Jacoboni, che mi ha aperto questo mondo del gioco interattivo, e io trovo il suo libro strutturato molto bene, con particolare modestia, che porta degli esempi molto, molto carini e anche pratici. E mi ha molto divertito, soprattutto mi ha fatto capire la differenza tra game e play, dove nel game si strutturano delle regole, mentre il play è la parte più astratta della questione, quindi che è proprio lì che entra in gioco l'interattività e che fa chiaramente poi diciamo, avevo riscontro anche sociale dal punto di vista della, del confronto, insomma, nel cercare una soluzione a un problema, chiaramente giocando. Poi, dal punto di vista della ricerca, anch'io ho sviluppato un tema personale che ho voluto chiamare idea paesaggio interattivo.
Mm-hmm.
Allora, idea perché? Perché il paesaggio si lega comunque a un qualcosa di percettivo ed emotivo, quindi non è un qualcosa di concreto, ma è una rielaborazione mentale e sensoriale di quello che noi andiamo a, a guardare, se vogliamo, a percepire. Paesaggio nell'accezione di unione tra architettura e natura, quindi un unicum, non solo inteso come diciamo ambiente naturale, interattivo perché chiaramente si cerca attraverso la biominesi, attraverso la mimesi, che non è imitazione della natura, ma è un'imitazione, cioè non è un'imitazione della natura intesa come forme, ma nella sua complessità, un po' alla Cézanne, che non vuole imitare la natura nella pittura, ma vuole diciamo imitarne i movimenti, i processi, quello che accade per comprenderla fino in fondo. Ci tengo a precisare che questo non vuole avere, diciamo, il... Non
no, tutti e tre fanno la stessa cosa,
vabbè,
cioè, fanno i suoi argomenti diversi, fanno un piccolo, una piccola tesi, un articolo, diciamo, un grosso articolo, sono tutte tematiche un po' particolari. Lui ha fatto il simbolo, l'altro ha fatto il diagramma e la cosa, e lei fa il paesaggio interattivo.
Sì. Allora, io ci tengo a precisare che questo lavoro ancora in progress,
certo.
Nel senso perché l'argomento trattato mi ha, poi io parto un po' per voli pindarici, quindi piano piano è diventato sempre più complesso e la tematica non è stata facile, quindi comunque sia un lavoro che ancora va sviluppato, o meglio, io mi sento ancora di voler sviluppare e portare avanti. E chiaramente è un insieme di pensieri, non vuole essere una vera e propria ricerca, ed è aperta a critiche e anche a smentite, quindi...
d'accordo.
Dunque, allora, a me è piaciuta moltissimo la definizione di Cirkleman, ciò che si trova alla, cos'è il paesaggio? Ciò che si trova alla portata del nostro sguardo, unito da un potente filtro di vissuto personale e armatura culturale. E questo di per sé, diciamo, è proprio una definizione che a me piace moltissimo per definire l'idea di paesaggio, che si lega appunto a un imprinting, a un afrodance, ha tutta una serie di realtà che uno vive e percepisce e quindi rielabora nella propria mente. E chiaramente il paesaggio è anche legato all'aspetto figurativo, quindi all'idea, cioè ai quadri di Van Gogh. Se noi pensiamo a un paesaggio di qualsiasi tipo, sia per il nostro imprinting culturale mediterraneo, sia per una questione proprio di cultura personale, l'idea del paesaggio di Van Gogh ci viene quasi immediatamente nella testa, quindi comunque l'aspetto figurativo del paesaggio era un po'.
Allora, noi dobbiamo, poi lo leggeremo, Silvia, questo,
sì.
E okay. Poi gli facciamo delle domande?
Sì.
Prego.
Nel capitolo sulla comunicazione, si parla con questo tema, intitolando il ritorno della cattedrale, puoi spiegarci un po' che cosa?
Allora, sì, dunque, intanto con Ritorno alla Cattedrale a me viene in mente l'opera il Museo di Bilbao di Frengeri, perché è stato definito anche cattedrale, nel senso proprio che portava in sé il valore, il simbolo di una nuova cattedrale, cioè non è più una comunicazione si può dire oggettiva, ma è una comunicazione soggettiva, cioè l'edificio diventa simbolo e carico di un significato, come può essere il Guggenheim, che è diventato la nuova cattedrale dell'architettura, che incarna dei valori e quindi le persone sono tenute a...
Va bene, facciamo un'altra domanda.
Poi, nell'ambito della città, del passaggio dalla città,
sì. Allora, perché utilizza la parola far west? Dunque, il concetto di Rebuilding Nature è voler comunque riportare l'attenzione sulla natura, che attualmente è valutata, quantomeno è vista quasi come un qualcosa di intoccabile e al quale non si può raggiungere. La questione del Rebuilding Nature vuole appunto riportare valore alla natura dal punto di vista sia ecologico che naturale, certo. Quindi insomma creando un nuovo ecosistema legato anche alla tecnologia.
Vabbè, Far West
chiaramente è l'abbandono della...
No, l'idea dell'espansione. Senti, noi quando nel capitolo, cioè alla fine di questa cosa, se uno ti dice, adesso questa è una cosa un po' più particolare che c'è nel libro a un certo punto, ma un expert system che cos'è?
Un expert system?
Sì. Una parte del libro, quando parliamo della parte dei modelli, noi parliamo anche di expert system, no? Che cos'è un expert system?
Un secondo perché...
Io in una parte del libro, appunto quello in cui parliamo di modello, citiamo tra le altre cose l'expert system.
Sì, però non
te lo ricordi.
Non mi ricordo.
Facciamo un'altra domanda su qualcosa di un po' analitico? Per esempio sul GIS, se parliamo un poco del GIS, no? Come che cosa vuol dire, che cos'è, come lo si inquadra, che cos'è anche in particolare?
Allora, il GIS è il Geographic Information System, sì. Ed è un sistema, diciamo, si basa sul foglio elettronico, sul sistema delle mappature elettroniche, e va a mappare appunto all'interno di un foglio determinati dati, come ad esempio c'era l'esempio sul libro sulle elezioni delle zone di incendio. Attraverso il GIS si possono verificare in un territorio tutte le zone a rischio incendio, e quindi è molto più semplice in caso di pericolo andare a soccorrere le varie,
certo, zone. Ma è uno strumento potentissimo, sì, oggi, certo, soprattutto nel campo di tutta l'informatizzazione, sì, sì, territoriale, eccetera eccetera. Va bene, ok, grazie Silvia, grazie tante, leggeremo questa tua cosa sui passaggi interattivi. Adesso a chi tocca? Matteo, lo vuoi fare?
Posso fare l'ultimo qua adesso, guardi.
A me farebbe piacere, sì, perché no?
La mia unica paura è che era di togliere spazio, come magari...
No, va bene, ma tanto è interessante. Breve, sì, diciamo nel caso dei dottorandi ci interessa... vedere che riflessioni hanno fatto, è più libero, è più una presentazione che un esame, ovviamente, no? È una riflessione.
Io mi sono comunque attenuto al modello.
Uscite, diciamo, se volete, se non ce la fate più, però non chiacchierate perché affaticate molto me e anche chi deve fare. Se volete un break ve lo prendete e poi rientrate. Ah, ok.
Io come partecipante al corso mi sono uniformato, diciamo, al modello, certo, di presentazione che era quello, certo, richiesto. Quindi il modello del sito è sempre diviso un po' come tutti hanno fatto in una parte di blog in cui ci sono le riflessioni, le cose che ho scritto, una parte di informazioni, una parte di contatti in cui c'è una mail personale, il sito del corso, certo, un altro sito personale che ho fatto in un'altra occasione, la parte dell'autoritratto per una delle prime consegne che mi piace sempre un po' far vedere perché ci,
sì,
sono un po' legate, certo, emotivamente, se si apre.
Sì, adesso si caricherà.
Che è, diciamo, un discorso di sovrapposizioni, di layer, che riguardano alcune cose che mi interessano molto. Sono in parte io, in parte un quadro di Schiele, che è il mio pittore preferito,
sì,
in parte sono scritte un disegno di Alessandra, cioè, che è un architetto che si occupa di digitale, e insomma è così una composizione un po' a cui sono legato. Nella parte dei lavori ci sono tutte le consegne che abbiamo fatto fino a questo momento, quindi il concept di Trevor Cavo, che nel mio caso si chiama Jumping Through the Layers, ed era un concept che mirava al collegamento di vari strati della città e delle varie porzioni, tanto orizzontali quanto verticali, con una piccola immagine che avevo realizzato per l'occasione. La recensione del libro, vabbè, che non riapre, la Smart Creatures, insomma, mi pare che ne abbia già parlato anche Stefano. L'installazione, questa ci metterà qualche anno a aprirsi, che avevamo fatto insieme a Michael Milocco, anche lui dottorando, con questa struttura puntuale che può essere ripetuta, che rappresenta un po' la locandina, diciamo, uno spot di quello che poi voleva essere il nostro intervento, quindi centrato sul discorso della, dei percorsi ciclabili e dell'energia sostenibile, in particolare di nuove generazioni di eolico, con questa ricerca che avevamo fatto sul, su una nuova tecnologia che non ha parti in movimento, che quindi insomma è abbastanza innovativa. Qua vedo che c'è un po' di... sì, no, lo vedo che è un po' di difficoltà. Poi ho messo una parte degli script, che è stata una cosa che mi ha divertito tantissimo, perché un bel campo di sperimentazione, e ho messo quelli che secondo me sono i tre più interessanti. Mm-hmm. Il primo, che è quello della triangolazione della superficie complessa per ottenere una struttura tridimensionale, che mi sembra che sia, non solo per mesciarla, ma per fare una struttura di supporto tridimensionale.
Ah,
questo ti ha la possibilità di costruirla in maniera... mi sembra una cosa fenomenale, perché in realtà questo script poi tu lo puoi applicare a qualsiasi superficie. Mm-hmm. Quindi una cosa che tu fai in forma, diciamo, didattica, poi te lo puoi rigiocare anche nella vita professionale. Mi sembra che sia la cosa migliore che possa succedere. Insieme al morphing, che è essenzialmente l'applicazione di un elemento di variazione in una superficie continua, che ti permette di creare superfici ulteriormente complesse senza modellarla puntualmente, e poi il terzo, che era un po' questo banco di prova della creazione di una struttura a torre tortile, però con tutte le componenti effettive, quindi ci sono i solai, c'è il doppio sistema di vetro, c'è il sistema di struttura, con un algoritmo che tutto sommato ha un livello di complessità non esagerato, e che tramite la variazione di questo sistema di grafico ti permette di avere molte configurazioni. Ho fatto questa piccola parte.
Quindi queste tu le hai fatte cercando ulteriormente, o già tra le impostate Gaetano?
No, questi sono fatti sugli esempi di Gaetano che io ho portato un po' avanti. Questo è un
che
piccolo...
ce l'ha dato dentro, insomma.
Sì. Questo è un piccolo diario di bordo che io ho fatto un po' a modo mio. Diciamo, il mio modo di lavorare è sempre questo, per parole chiavi e frasi puntuali. Mm-hmm. Quindi ho ricostruito tutto il processo con parole chiavi legate tra di loro. È una cosa che chiaramente probabilmente utilità solo per me, ma l'ho messa per un valore di testimonianza. Ho fatto anche questo piccolo chart che mi sembrava mi sembrava abbastanza divertente come operazione. Forse non mi piace commentarlo, magari passo commentiamolo brevemente. Allora, cito soltanto la parte del paradigma informatico, gli altri sono chiaramente stati dati a lezione. E il programma, io direi che la parola chiave è misto, quindi la mixité. Per la città ho scelto due parole volutamente in contrapposizione, cioè porosa e liquida. Liquida perché purtroppo, per quanto l'espansione dovrebbe essere fermata, in realtà non si ferma, e quindi il liquido non riesce a fermarlo. Porosa perché più si espande e più lascia buchi al suo centro, che sono le branche. Per visione io ho scelto la parola simultanea, perché mi sembrava abbastanza interessante in connessione...
Ma in questo contesto, dato che non è che sono un lettore, diciamo, appassionato di Bernardo Secchi, ma Secchi intende poroso in questa sotto questa definizione?
Credo di sì, neanche io ho mai letto niente riguardo.
Perché la parola porosa applicata alla città, credo che
città divida, porosa, credo, si espande e lascia i buchi.
Perché secondo me non è... Sì, sì, infatti, perché mi incuriosisce, perché io per spiegare questo processo non ho mai parlato di poroso. A volte dico lasciano delle pozze, a volte aumentano le zone abbandonate, ma non ho mai trovato l'aggettivo giusto. E da quello che io ricordo e avevo capito, Secchi non usa poroso in quella accezione, no? Cioè le zone lasciate inutilizzate perché la città si espande, ma è stato un puro divertimento tra noi.
Certo. Previsione ho scelto simultanea, un po' perché gioco su questa questione del layer, un po' perché effettivamente tra realtà aumentata, capacità di interfacciare cose diverse, la simultaneità mi sembra uno degli aspetti più importanti. La costruzione ho scelto chiaramente rete per una serie di motivi.
Certo.
Il metodo diagrammatico adattivo, secondo me adattivo è una questione abbastanza importante, poi ci ho scritto anche una piccola riflessione. Sull'espressione ho voluto usare due parole, anche in questo caso, che hanno dei margini di contrasto, che sono allusiva e ipertestuale. Ipertestuale perché in realtà c'è sempre un richiamo, c'è sempre un rimando, c'è sempre un livello che uno può aprire, un livello secondario. E il catalizzatore è chiaramente l'information technology, perché tutto il discorso di operazione diagrammatica, adattiva, non si può fare. Cioè, è chiaro che di per sé è un modello cognitivo che può essere adattato, però senza l'acceleratore non avremmo, diciamo, la forza fisica di farlo. Ad ultimo c'è questa parte del blog in cui sono una decina, penso, di cose che ho scritto. Alcune erano già presenti nella vecchia versione del sito, che sono queste sulla rivoluzione e queste sulla metafora dell'allusione, che poi era un discorso che avevo fatto anche un po' durante la lezione. Ho aggiunto questa riflessione che, se a qualcuno interessa lavorare un pochino così come lavora Eisenman in quel periodo in cui lavora sulle topologie, può essere interessante. Molti spunti sono tratti al libro del professore su Eisenman, e ho messo uno specchietto su Plasma Studio perché mi sembrava interessante. Poi ho messo questo scritto, che in realtà è stato redatto per il seminario di dottorato del professor Pattaglini, ad uso e consumo di chi pensa che questo testo di Eisenman possa avere un margine di interesse. Ho scritto un piccolissimo pezzo sui modelli adattivi, partendo dal concetto di modello decisionale che lei ha impostato a lezione, portandolo a livello diagrammatico e cercando di ipotizzare un passo oltre, cioè come la capacità di adattarsi, di cambiare il diagramma, possa eventualmente riflettersi sull'architettura fisica. Cioè, il problema qual è? Che il diagramma a un certo punto va congelato, costruito, e il margine di attività di quell'architettura diminuisce. Nel momento in cui si inseriscono strutture organiche all'interno dell'architettura, si restituisce anche all'architettura costruita la possibilità di riadattarsi. Questo è un articolo che ho scritto in realtà per la rivista per cui scrivo, che riprende un articolo del New York Times molto interessante su 5 architetture che si vogliono abbattere, e sul perché non abbatterne ci sono 7 architetti che ne parlano, 7 architetti di prestigio. Penso di aver quasi finito. Questo è un articolo che ho scritto poco prima di entrare al dottorato, al corso di TICAD, ed è una riflessione sul contesto e sull'architettura dell'information technology. L'ho messo come una testimonianza divertente anche di come cambiano le concezioni man mano che uno va a fondo all'interno delle... È un articolo ironico, un po' provocatorio, però forse può essere divertente. Questo secondo me è il più interessante per chi abbia diciamo l'interesse a questa cosa, perché ho scritto un articolo sulla biomimetica che è un po' la porta d'ingresso, un livello preliminare al discorso sul biodigitale che lei ha fatto a lezione. È un livello ancora un po' primitivo, però per chi non ha mai studiato la questione ci sono un po' di riferimenti di opere e testi che possono essere interessanti. Certo. Penso di chiudersi, chiudo solo con questo, che è un saggio che abbiamo scritto per il seminario di ricerca del professore, l'ho scritto in collaborazione con Elnaz Gazzi, Michael Milocco, che anche lui fa questo corso, e Lio Di Loreto. È interessante perché parla del tema della complessità e apre tutta una questione filosofica, partendo da Edgar Morin, arrivando a Gregory Bateson. E siccome molti di loro hanno parlato della complessità, forse può essere, insomma, una qualcosa utile per loro.
Bene, grazie Matteo. Benissimo, grazie tanto, ma piacere. Io farei Michael a questo punto, no? Per omogeneità, no? Mi sembra giusto. Quindi, diciamo, voi rimango anche altri, 5-6 ne rimango, tanto. 8, è un'ora e mezza, sì, attorno alle 2 finiamo, più o meno.
Ah, va al contrario. Ho notato l'indirizzario sta...
qui sotto.
Eccolo qua. Al contrario mi dà... Ho notato che il mio sito non...
No, io continuo a sostenere che persone che l'altro anno la presenza dei dottorandi è stata più numerosa, no, Nanza?
Non va.
Però io l'ho visto. Allora, forse ho sbagliato l'indirizzo.
No, là c'era il collegamento sbagliato, allora l'ho copiato, no, adesso funziona.
Cioè, quest'anno la caratteristica delle due persone che hanno fatto il dottorato sono più omogenee, nel senso che entrambi, per ragioni diverse, hanno già una base di informatica abbastanza tecnica concettuale, ma comunque non è che sono, cioè, la prima volta, anzi l'hanno praticato in vari modi, no? Gli anni scorsi avevamo anche dei gruppi più diversificati, no? Io credo che sia, per chi è una grande occasione, io penso, di diciamo, di aggiornamento e di cose, al di là delle persone che poi se devono anche lavorare specificamente con me, è abbastanza naturale, diciamo, fare questa cosa. Ok, vai Michael.
Bene, io ho inserito la parte di TICAD 2015 all'interno del mio sito ufficiale,
certo,
già esistente, dove vedete, anche perché comunque mi sembrava interessante,
certo,
unire le cose. Anche perché poi all'interno del, magari lo vediamo poi alla fine di questa piccola discussione, vi farò vedere magari qualche altra parte del mio sito. Comunque
il sito preesisteva.
Preesisteva, era già michaelmiroppo.com. E l'ho rifatto poi recentemente, ho rinnovato il logo, eccetera, eccetera, che in realtà è un innesto tra una M e una K, al contrario, perché insomma la K nel mio nome fa... Insomma, è sempre stata un po' l'eccezione alla regola, un po'
sì,
la mia particolarità. Comunque, all'interno della sezione di TICAD c'è il blog, l'autoritratto, il concept che avete già visto anche poco fa con Matteo, l'allestimento che abbiamo fatto, alcuni script e il diario di bordo. Possiamo partire così, se ho sbagliato, volevo andare direttamente all'autoritratto, si può anche ingrandire. Quando ho fatto questo risultato avevo pensato all'avatar, a quanto noi utilizziamo gli avatar oggi, tutte queste immagini che utilizziamo su Facebook, Instagram, eccetera, eccetera, quindi anche il formato stesso è diventato un formato da avatar, quindi quadrato, e ho, come dire, riflesso la mia immagine in maniera vettoriale sul vetro, che questo è il vetrato di un treno, semplicemente, stavo guardando all'esterno. Poi ho detto, cambio informazioni attraverso me stesso binario che a volte non riconosco. Forse perché è un po' così, ogni tanto secondo me ci tendiamo a perderci all'interno di tutta questa informazione. Abbiamo mille avatar, quindi chi siamo noi? Insomma, poi mi sono fatto tutti i miei pensieri. Detto questo, possiamo procedere, diciamo, con il concept, che era il concept iniziale, che era, vabbè, diverso per entrambi, però insomma le parole chiavi erano rete, hotspot, infrastruttura e ibridazione. Avevo inserito all'epoca questa immagine che era la Map of the Internet, che come dire, racchiude in un'unica immagine tutti quelli che sono informazioni di, come dire, geografiche, di scelte, come si può dire, di una raccolta di dati di vario genere, anche tipo, non so, il like di una pagina di Facebook. Ad esempio, se non ricordo male, adesso non mi ricordo qual era l'immagine, c'è una di queste grandi aree, probabilmente questa qui è Google, poi c'è Italia, ci sono varie, ma si può leggere in vari modi. Vabbè, torniamo indietro velocemente, se volete rivediamo l'allestimento di Tevere Cavo, o io ho alleggerito le immagini, così possiamo vederle, quindi questo era il manifesto, dopodiché si vede, non ce la fa. Stavo scherzando, però si vede il concept dove ci siamo inseriti, che era all'incrocio tra Corso Francia e
Lungotevere.
Grazie, Lungotevere. Ancora un po' di geografia romana mi serve. Comunque è indicato nella prima parte dove ci troviamo, Corso Francia, Ponte Milvio, ci sono le varie aree geografiche di riconoscibilità. Sotto un sintetico plani volumetrico, macro plan che indica la posizione del nostro allestimento. Qui si vedono piante e sezioni e le varie funzioni che abbiamo dedicato a questa struttura, che è divisa in tre parti, quindi come diceva anche prima Matteo, cioè abbiamo una parte eolica con questa nuova tipologia di pannelli che producono energia attraverso la condensazione e il passaggio del vento, poi correggimi se sbaglio, abbiamo una, c'era anche questi, l'idea era anche quella di giocare un po' con questo allestimento, infatti c'è la sfida che compare anche nel manifesto, è quella di riuscire a battere la produzione energetica del vento, infatti di fianco abbiamo inserito una seduta con dei pedali per produrre con una dinamo un'energia di fronte allo user, c'è uno schermo che indica la quantità di energia prodotta. Dopodiché questo si innesta alla fine di una pista ciclabile e l'evoluzione del nostro progetto, che poi sfocerà in quello per la prossima consegna, è appunto sulle vie di comunicazione, ma questo lo vedremo in seguito. Tornando indietro abbiamo, vabbè, possiamo parlare del diario di bordo, dove io l'ho diviso in, ovviamente in cicli, in ogni parte c'è una parte, ho fatto una sintesi di tutti, di tutte le lezioni, quelle che ho seguito personalmente, quello che ho seguito attraverso la rete, l'ho commentato e tendenzialmente ho utilizzato, ho evidenziato le parole chiave con il maiuscoletto, e questo è stato il mio metodo. Dopodiché blog, sul blog che era già esistente, questo è il blog del mio sito, dove se andiamo all'inizio ci sono le cose che ho fatto con il mio gruppo di Milano, quindi poi se avete interesse potete andarla a guardare, è un po' da aggiornare. C'era un commento alla Schiumanca in forma dell'architetto di gennaio del 2015, la recensione di François Roche su New Territories e sul libro della IT, della collana IT, e poi un commento sulla via dei simboli di Coffee Break del 2010. Vorrei parlare un pochino di questo perché mi ha molto colpito questo articolo, in quanto ho fatto una mia piccola riflessione partendo da una citazione, quindi ci provo a leggere che è piccolissimo, facciamo un po' così.
Con l'acqua.
A noi non interessano i monumenti, parafrasando Frank Lloyd Wright, sostenevano gli architetti moderni, avevano ragione, infatti la parola monumento tra le due guerre era usata per esprimere la potenza di uno Stato, spesso dittatoriale, che intendeva magnificare l'autorità e il comando della gerarchia, citato direttamente dall'articolo. E qui scrivo, se volete ve lo leggo direttamente, sono pochissime righe. Il legame che Antonino Saggio pone tra Hudson nella sua opera House e Gehry e il suo Guggenheim Museum di Bilbao è illuminante, cioè, perlomeno lo è stato per me. Non vi è dubbio che il modo di intendere il monumento sia cambiato. I simboli di oggi, che ci permettono di riconoscere una città, un luogo, sono senza dubbio il frutto di un riconoscimento da parte degli stessi abitanti, di un'accettazione partecipata propria all'interno dello stesso concetto di città.
Certo.
Giurie, esperti, analisti non sempre saranno in grado di ottenere i risultati sperati, ossia l'approvazione del pubblico, perché sono pochi. Il simbolo è dei molti, altrimenti non potrebbe esistere. Questa è la mia visione, ovviamente. Un simbolo deve tutta la sua riconoscibilità collettiva. Un simbolo è mosso dalla differenza tra quello che già si conosce diffusamente e quello su cui converge la nuova conoscenza, per noi in architettura, generando un punto di massimo di riconoscibilità soggettiva.
Bene. D'accordo.
Poi, torniamo indietro, non funziona più, back to post list. Poi, partendo, adesso non mi dilungherò su François Roche, però partendo da François Roche volevo farvi vedere gli scritti, perché io ho trovato molte difficoltà nella modellazione, in tutto questo, perché personalmente sono forse un po' cocciuto. Ho sempre avuto delle difficoltà, vediamo se riesco a farveli vedere. Non riesco più a tornare indietro. Vengono dagli esempi che abbiamo fatto in classe, poi ovviamente non ero presente la volta in cui è stato fatto, quindi mi sono fatto aiutare. E ci sono la modellazione di una superficie complessa con il morphing e le torsioni strutturali su, non riesco ad andare in giù, su un cilindro.
Comunque un pochettino ci hai messo le mani, è stato questa occasione per metterci un pochettino le mani.
Sì, secondo me dovrò impegnarmi di più perché devo avere la possibilità di lavorarci più frequentemente.
Bene, Michael, grazie tante.
Ah, poi, se volete, giusto per concludere, sì. Nel mio sito c'è, vabbè, la home iniziale è questa, dove con quattro parole mi descrivo, anche perché ho un interesse nel graphic design, sicuramente minimale. C'è una parte di portfolio dove c'è un payoff, dove potete leggere qualcosa su di me, un collegamento direttamente al mio LinkedIn. Il mio portfolio che è fatto con ISO, adesso non so se partirà perché ci vuole sempre un pochino, certo. I miei contatti. E questa nuova sezione che ho fatto recentemente, in quanto recente parte del dottorato di ricerca, dove al momento ho semplicemente linkato il mio un link ad accademia.edu, dove ci sono dei paper che ho già pubblicato.
Ok, che si può vedere lì.
Basta.
Accademia.edu, diversi colleghi la adoperano.
Ma è molto
abbastanza buona, no? Perché tu puoi caricare il PDF e
sì,
la rendi disponibile.
Esatto, dipende. Se il tipo di pubblicazione è già gratuita, avete pubblicato su una rivista gratuita, eccetera, eccetera, ovviamente qui vi chiede, piano piano compare. Qui ci sono, ad esempio, papers, conferences, books, ci può essere di tutto, capitoli della tesi, competition, perché abbiamo partecipato a di quella cosa con Lelio, tra l'altro, con Lelio di Loreto.
Ah, quindi c'è una pagina, ma questo è Facebook?
No, no, è proprio accademia.edu.
Ah, che ha la sembra, stessa cosa.
Sì, è fatta in maniera simile, infatti ci sono, ecco. C'è tutta una parte di...
Quindi è un tuo profilo con pubblicazioni, diciamo,
sì, poi
no?
Si dice di dove ti appartiene, infatti lui automaticamente dice uniroma.accademia.edu, perché si vede che qualcuno l'ha già registrato.
Ah, okay.
E... A, a, altre affiliazioni, cioè chi si è fatto parte prima, dopo, durante.
Comunque la cosa buona è che sei già certificato, diciamo.
Sì, anche perché la gente ti guarda.
Cioè, col fatto che tu sei su Accademia, Studi Roma ha approvato, il fatto che tu sei su Accademia sotto la voce di Roma, sei già accreditato in Roma.
Ah,
questo è il nostro assolutamente fatto tempo. Poi sono la possibilità di dire sì, sei per lo vedi tutto o non lo vedi tutto, perché se lo vedi entro, no? Cioè,
sì, poi decidi tu poi come impostarlo. Ovviamente, ad esempio, questa qui era la conferenza alla quale ha partecipato anche lei, il professor Zani, di dicembre, novembre, non mi ricordo, dove c'è sia la pubblicazione che la parte di Hangouts di Google, che era la prima appuntamento dove ho parlato io insieme a lui. Poi ci sono delle piccole pubblicazioni che ho fatto, eccetera, eccetera. Tra l'altro, volendo, se lei invece, ad esempio, ha un libro che invece deve essere comprato, si possono mettere degli estratti e si può fare il link direttamente a Amazon piuttosto che qualsiasi altro sito.
Sì,
la cosa bella è che lei può seguire
parlare. Io so alcuni colleghi che lo usano, però non l'avevo mai capito.
Ma è una cosa, una via di mezzo tra Twitter e Facebook. Infatti si possono seguire altre persone, io poi nei miei interessi, a seconda degli interessi che lei esprime, le vengono mandati dei feed, delle notizie.
Bene.
Poi volevo dire un'altra cosa che mi sono ricordato prima, che stava parlando. Ma forse voi ci siete, non mi ricordo, forse io vi ho cercati, io ti ho aggiunto forse.
Mai, non è una tecnologia che non conosco, ma certo ce l'abbiamo delle cose da fare, però ho capito.
Poi non mi ricordo che stava parlando dei giochi prima, dei Game Zone, eccetera, eccetera, mi sono ricordato che potrebbe interessarle un gioco, si chiama Ingress, c'è qualcuno che gioca Ingress?
No. Sì.
Ecco, realtà aumentata con GPS, lei deve andare in giro per la città a conquistare dei portali, però glielo lascio guardare.
Come si chiama il gioco?
Ingress,
ok. Bene,
potrebbe essere molto interessante.
Bene, abbiamo anche avuto modo di capire meglio questa cosa. Benissimo, grazie. Perfetto. Chi viene? Valente? Allora ragazzi, intanto che ci scordo, io ho fatto l'orario dei prossimi due mercoledì, ci possiamo vedere per il proseguio, no? Ci vediamo alle 9 e poi, credo alle 9 abbia detto, se non mi sbaglio, l'ho messo nel calendario, in maniera che possiamo discutere, poi quando abbiamo finito ce ne andiamo, prego.
Ok, allora io sono Antonia Cavalanti e questa appunto è la presentazione del mio sito.
Tu hai seguito tutto online, perché sei stato una o due lezioni, però... Questa cosa che io abbastanza frequentemente lo mettevo, ha funzionato.
Sì,
diciamo.
sì, molto.
Sì,
sì, sì. Sì. Allora, la struttura diciamo del sito è formata appunto, vabbè, in alto a sinistra c'è nome e cognome con praticamente il nome del corso che abbiamo seguito durante l'anno. E i link che si trovano sulla destra riportano agli elementi comunque fondamentali del corso stesso, quindi andando praticamente al blog del professore, ricollegandoci praticamente alle lezioni dove appunto sono spiegate le... Ma il corso non funziona?
Forse va al contrario?
Ah, ok, perfetto. E dove sono appunto riportati gli appunti che ho preso durante l'anno, durante il corso. Successivamente c'è il to-do con i vari commenti e le esercitazioni, le recensioni e c'è il progetto praticamente del gruppo e con il sito annesso. Per spiegare diciamo il sito, la struttura del sito, vorrei partire anche un po' dalle immagini che ho posizionato sull'home page, a partire appunto dal Chiasma. Il Chiasma è un progetto che, diciamo per spiegarlo, è interessante partire un po' dalla visione che si ha dell'architettura precedente. Quindi l'architettura comunque funzionalista, un'architettura basata su un processo comunque di astrazione di entità non nominabili per poi passare, diciamo, alla volontà di cambiamento che viene effettuata per la prima volta nel 1956 da Hudson in seguito appunto all'Opera House, dove si inizia a vedere praticamente questo uso di metafore che inizialmente costituiscono solamente un'epidermide superficiale, diciamo un'epidermide comunicativa superficiale, e solamente successivamente, e magari questo potrebbe essere un esempio molto importante, questa metafora inizia ad entrare nel progetto stesso. Quindi Steven Hall a Helsinki esamina un po' il contesto, esamina questi intrecci, studia l'intreccio ottico, che sarebbe il plasma stesso, e determina l'architettura partendo appunto da questi intrecci. L'immagine successiva si ricollega un po' allo studio dei bit che abbiamo fatto, allo studio dei pixel, e riprende appunto la Tour Akbar di Jean Nouvel, e praticamente questa torre è costituita da tanti pannelli che cambiano comunque anche l'angolazione in base ad esempio agli agenti atmosferici come il Sole. La cosa comunque interessante è appunto il fatto che sono come se fossero, diciamo, dei buchi, come intendiamo noi dei buchi sullo schermo, comunque, quindi dei veri e propri pixel. Successivamente vediamo appunto l'opera di Van Berkel, che è il museo della Mercedes, che ha come tema principale, o comunque uno dei temi principali, si basa sullo script, e in particolar modo su un'unica equazione. Quindi Van Berkel praticamente prende questa equazione e la modifica affinché, diciamo, si riescano a creare questi sistemi interessanti, queste rotazioni interessanti per determinare quel progetto. Naturalmente l'elemento fondamentale per questo progetto è naturalmente la conquista del centro, e a differenza, diciamo, di Gehry, che utilizza delle equazioni parallele, Van Berkel andrà a utilizzare una sola equazione. Per quanto riguarda la fase successiva, ho letto la recensione del libro di Bonafede di Plasma Work, questo è il Plasma Studio è uno studio praticamente che basa la sua progettazione su un metodo parametrico nel senso che praticamente si creano delle relazioni tra le forme in modo tale da creare degli ambienti inusuali, creare degli ambienti quindi anche personalizzati, un po' come praticamente l'abbiamo studiato noi durante il nostro discorso. Altro elemento fondamentale è la concezione che hanno loro sia della contestualizzazione dei propri progetti, in quanto ad esempio nella Strada Hotel loro pongono questi listelli di legno e vogliono creare un'architettura che sia un tutt'uno con il contesto. È un po' importante anche comunque l'urban village, che è il concetto praticamente un po' un concetto di mix idee, in quanto loro fanno prevalere gli elementi storici per far sì che quella città abbia quel carattere, però in base a questo poi strutturano le città secondo un sistema di mix idee, un sistema quindi di funzioni che siano miste, comunque relazionate tra loro, quindi non si ha uno schema di zoning come si aveva comunque nell'epoca del funzionalismo. Un'altra immagine che ora scorrerà è quella che riprende praticamente la Outline di New York, di Villari Scofidio, che praticamente anche questa vuole riprendere un po' il tema della mixite e soprattutto della valorizzazione di un discorso comunque di crisi, in quanto comunque questa qui era una ferrovia abbandonata che diciamo i cittadini non volevano farla demolire e si è pensato a costituire appunto un progetto sì, in modo tale che ci fosse anche un nuovo paesaggio, un nuovo modo di vedere un po' il...
Un diario di bordo come sì. diamo un'occhiatina?
Sì.
Vi preparate qualche domanda per favore?
Allora sì, nel diario di bordo praticamente...
Se voglio anche tu, Elna, se per caso voglio fare qualche domanda, perché no?
Ci sono appunto sono numerate le varie lezioni, dal primo al sesto ciclo, con appunto il mondo dei bit, per poi ricollegarsi al mondo dei vettori.
Qual era questa tua disciplina di vedere le lezioni? Come facevi sempre il weekend? Per esempio Gaetano è un'altra persona che... In realtà non ha fatto il corso fisicamente, no? L'hai fatto. Tu lo facevi il weekend, mi ricordo, era solo l'audio ai tempi. Invece ai tempi tuoi adesso ormai è molto più avanzata sì. la tecnologia, perché molte sono.
Con il video sì.
Con il video è molto più
avanzata. Ma in realtà me lo gestivo anche in base comunque agli impegni universitari. Quando avevo tempo.
Era sì,
appena trovavo un attimo di tempo, magari il martedì in particolar modo che avevo il buco universitario. Insomma qua ci sono tutte l'analisi dell'architettura di Gehry
e poi avete quindi lavorato via Skype per l'allestimento comune
sì.
Un po' tutto di tutto e di più sì. Però ha funzionato bene, d'accordo, perché era un fatto importante poterlo fare questa modalità, se uno è serio lo può fare. Possiamo fargli una domanda, professor Valente?
Ok, allora l'immagine raster è rappresentata comunque da, appunto come è rappresentata in questo esempio nella Torre Akbar, è rappresentata comunque da dei punti chiamati anche, che possiamo definire anche come buchi sullo schermo, e ad esempio quando abbiamo fatto gli esempi di Leonardo, quindi della connessione da un mondo all'altro di questi elementi sia raster che vettoriali, abbiamo visto che c'era una griglia con determinati sistemi di riferimento, con determinate convenzioni, e praticamente si disegnava un qualcosa e tramite queste coordinate si davano i precisi punti, si trasmettevano i precisi punti. Il mondo vettoriale invece è un mondo praticamente che non buca lo schermo ma è appoggiato sopra e diciamo che è più veloce perché invece di indicare i singoli punti indica praticamente una connessione un po' più ampia, quindi invece di avere per esempio di cancellare, nel caso in cui ci fosse un errore, invece di cancellare un singolo punto, si va a spezzare il vettore stesso.
Vabbè, questo è un attributo secondario, ma diciamo. Ma una delle grandi componenti del mondo vettoriale, per cui diciamo questo mondo, essendo un mondo più intelligente, anche avvicina un poco a una serie di operatività dell'architetto che comunque ha influenzato molto. Qual è? Perché noi abbiamo fatto anche una lezione specifica, no? Sul mondo vettoriale. Di cosa ci siamo occupati anche, in particolare un costrutto che segue molto il mondo vettoriale.
Come ad esempio un programma...
Sì, no, per esempio noi quando abbiamo parlato dei layer, in che senso i layer sono diciamo un'emanazione di un mondo vettoriale?
Perché praticamente i layer sono un insieme di elementi che vengono sì. messi insieme, no? E nel momento in cui bisogna ad esempio modificare questo layer comunque va a modificare tutti gli elementi contenuti all'interno.
Però non in automatico, no? Il layer non è automatico il processo. Il layer vuol dire strato, no?
Sì.
È uno strato orizzontale, non è che c'è una differenza forte tra il layer e quello che tu intendi dire che è, come si chiama? Quello che tu porta a questi fenomeni, diciamo, di... automatizzazione dei cambiamenti, qual è la parola per dire quello? Qual è l'ambito in cui avvengono invece questi processi di, diciamo, di automatica cambiamento. Lei in realtà lo puoi accendere o spegnere, non è che ha un'intelligenza costruita dentro. Noi abbiamo parlato sia nel libro sia nel... Cioè, per esempio, noi, quando parliamo di BIM, quando parliamo di sistemi gerarchici, parliamo di sistemi che consentono quello che tu intendevi prima, cioè il riverberarsi del cambiamento all'interno di un albero gerarchico, non è molto diverso da lei. Va bene, comunque, insomma, Antonietta in qualche maniera è stata in questo corso, è stata attiva, è attiva attraverso la rete. Sicuramente qualche zona d'ombra c'è, l'abbiamo individuata con facilità, ciò non di meno è una presenza positiva che c'è stata, senza dubbio. Ok, bene. Chi viene dopo?
Grazie.
Pendacchiotti. Qualche abbiamo dopo Pendacchiotti? Marini? Pendacchiotti, Marini?
Faceti.
Ah. Vai all'ultimo. Sono 5, dove sei verso le 2 e un quarto finiamo.
Dove succede? Stava caricando.
Ok.
Allora questa, questa è l'home page del mio sito.
Certo.
E andando a cliccare sopra l'intestazione, diciamo, c'è il mio autoritratto che va forse un po' spiegato, perché poi beh, in teoria mi sono fuso con il quadro che c'è dietro, che è i funerali dell'anarchico Galli di Carrà, i funerali dell'anarchico Galli di Carrà, perché poi anche nel mio primo concept riprendo alcuni tratti del futurismo e diciamo che come questo quadro mi piace moltissimo perché ci sono tutte quante delle linee forza che poi soggettivamente ognuno può scegliere quella preferita, diciamo. Infatti poi nella, diciamo, sulla mia faccia ci sono più mie facce sovrapposte, sempre per lo stesso motivo che ognuno può scegliere quella che vuole. Andando nella parte dei progetti, sotto ho messo anche le tavole del laboratorio Watch, certo, che ho seguito con lei, sotto ITCAD troviamo appunto il primo concept del Tevere Cavo, che appunto è, diciamo, una rielaborazione di alcuni temi del futurismo rielaborati in chiave, tra virgolette, senza virgolette, contemporanea, e appunto con le linee forza tutte quante date magari dal Tevere e anche la fusione tra naturale e artificiale. Spero si apra.
So perché
E appunto ripropongo il quadro di Carrà.
Bello, ma io questo non lo ricordavo, l'hai fatto da... al suo tempo non lo ricordavo, non so
perché non si apriva.
Ah, ecco, perché non lo ricordavo. Bello, interessante.
E quindi sempre con il Tevere, che diciamo ho tentato di fondere anche il Tevere all'interno del quadro. Poi c'è la parte del lavoro di gruppo, dove appunto abbiamo un po' elaborato tutti quanti i nostri concept, l'ho fatto con Sebastiano, Antonietta e Francesca, dove appunto c'è, diciamo che il manifesto forse fa capire un po' quello che intendevo, certo, riguardante le linee forza, però questa volta soggettive invece che diciamo standard, ecco. Tornando indietro, troviamo il logo del corso, cioè la mia proposta del logo del corso. E ovviamente il tema è il mango e quello che ho fatto è stato, diciamo, ridisegnare il mango, diciamo in forma parametrica mesciata, con uno sfondo di ingranaggi, che vuole dire che un po' di industria, diciamo, ancora ci rimane, e l'ombra sotto che richiama un po' il fatto che comunque sia c'è sempre una minima percentuale di terra e di agricoltura. Certo. Questo... Poi ho provato anche ad utilizzare Grasshopper con le esercitazioni che abbiamo fatto in classe. Questi sono i risultati.
È la prima volta che ho operato.
Sì, è la prima volta che ho utilizzato. Insomma, questi sono quelli che abbiamo fatto in classe. Poi, diciamo, ho provato anche con Maya, i risultati non sono proprio eccellenti, però diciamo, come sempre come primo approccio, devo dire che noi sono abbastanza soddisfatto del risultato. Ecco, diciamo, questa voleva essere una bottiglietta. E poi, tornando invece nella home page, andiamo nella sezione degli articoli, dove c'è sia il diario di bordo che invece i tutu. Se andiamo a vedere il diario di bordo, ovviamente è diviso in sei cicli. Adesso probabilmente comparirà anche il quarto, eccolo. Dove appunto poi metto tutte quante le lezioni. E all'interno delle lezioni ho pensato di inserire anche le scansioni dei miei appunti presi in classe, perché credo, insomma, che ci sono delle cose che tradurle semplicemente scrivendo qualcosa si perde. E poi dei commenti appunto alle lezioni. Se torniamo invece al to-do, ci sono i vari commenti che ho fatto e la recensione. Diciamo, uno che mi è piaciuto scrivere è stato questo, che riguarda il paesaggio mentale. Diciamo che io inizialmente cito Attimo, come avevo già fatto in alcuni articoli precedenti, dicendo appunto che i valori tradizionali sarebbero diventati tali solo a causa di precise condizioni storiche che oggi non sussistono più. Questa è la teoria del pensiero debole di Attimo, e credo che sia insomma inerente a quello che diciamo anche sul paesaggio mentale. E diciamo che poi nell'articolo riporto una cosa che mi è successa facendo un esame di storia dei giardini e del paesaggio. Mi era stato chiesto come cambiava il paesaggio italiano con l'avvento della ferrovia. Io avevo risposto che con gli sboscamenti per materiale di costruzione eccetera. Invece il professore mi aveva detto anche che il fatto del treno che passa e fa uscire il fumo dalla locomotiva, anche quello è un cambiamento di paesaggio. E diciamo che io inizialmente non avevo capito bene questa definizione, cioè pensavo fosse, non so, una cosa un po'... Sì, diciamo, sì, erano i primi anni all'università, quindi non avevo ben chiara questa cosa. Invece poi, casualmente, con le sue lezioni, anche con questo articolo, diciamo che sono riuscito un po' a capire quello che intendeva quel professore, e diciamo che, tra virgolette, se dovesse servire, è una testimonianza del fatto del paesaggio mentale, che il mio, da nato con il computer, diciamo, sia differente da quello di un professore che magari, cioè, anzi, è sicuramente un paesaggio mentale differente dal mio. E poi, tornando all'home page, ci sono dei contatti dove metto un po' tutto e la mia mail.
Bene, d'accordo. E
basta, questo è il sito.
D'accordo, bene. Facciamo una domanda, aspetta che ho.
Sì. Allora, sulle lezioni che ha fatto il passaggio,
sì,
il modello, sulla definizione del concetto di modello in architettura, quello che ho parlato da Alexander Klein a Ben Van Meten. Ma su questo ha parlato su un grande fatto quando arriviamo al modello diagrammatico. Vuoi sapere che cos'è quello grande fatto? E puoi spiegare
il modello diagrammatico, quindi
sì.
Diciamo che
quello grande passo sul modello diagrammatico.
Credo che il grande passo sia quello che precedentemente si aveva già in mente una forma prestabilita, quindi quando si iniziava la progettazione già sapevamo quale sarebbe stata la forma del nostro progetto, mentre con il modello diagrammatico si fa l'esempio di Eisenman, che disegna moltissime linee che poi appunto verranno magari tradotte in progetto, che però inizialmente, al momento del primo approccio alla progettazione, non si sa bene come sarà questo progetto finale, la forma finale, non la sappiamo. Penso sia questa.
Questa è un'accezione, chiaramente dentro la lezione è più orientato sulle idee più vicine a come ragiona Van Berkel, quindi diciamo è più legata proprio al, al concetto di come, come il diagramma è un sistema da un certo punto di vista negoziabile, modificabile e a, dall'altro punto di vista proprio metodologico, no? Nell'articolo si va in quella direzione. Per estensione, certo, si può anche intendere così. Vi facciamo un'altra domanda a Pennacchiotti?
Beh, diciamo che innanzitutto forse devo dire che il paesaggio nasce quando viene per la prima volta rappresentato, per cui possiamo intendere tutta l'informatica come uno strumento di rappresentazione del paesaggio, quindi magari ci può aiutare sotto questo senso. Diciamo... Beh, sì, penso che comunque anche il fatto dell'intervenire su delle aree interne... No, ma forse sto andando fuori tempo. Beh, diciamo che... viene, tra virgolette, forse più sfruttato il paesaggio, quindi come, cioè, perché io quello che ricordo riguardo, insomma, tutto quanto il tema del paesaggio è che comunque nel paesaggio ci sono anche gli strumenti, ad esempio anche degli strumenti agricoli fanno parte di un determinato paesaggio, quindi vedendo l'informatica uno strumento, credo,
ci abbiamo qualche altra che possiamo un'altra almeno?
Perché diciamo che l'informatica è l'informazione?
Perché diciamo che partiamo dal presupposto che l'informazione è una convenzione data a un dato.
Sì.
Per cui nell'informatica comunque il dato sta all'interno di un'informazione che è appunto diciamo l'informatica, per cui in informatica tutta informazione e niente è dato, perché diciamo che ad esempio la prima lezione si faceva l'esempio di un ovale su un foglio che a seconda della conversione attribuita gli poteva essere uno 0, poteva essere una O, poteva essere...
E invece in informatica
ci sono dati legati all'informatica, cioè una cosa esiste o non esiste, quindi...
devi sapere che cos'è quello,
esatto.
Quell'ovale,
cioè, esatto, una, non una posso cosa, esatto.
Senso, non può che trasformarsi in informatica. Volevi dire un'altra cosa?
Quindi in sostanza in informatica non ci sono dati,
no, c'è solo informazione,
l'unico dato di base è la corrente, se c'è,
esatto,
una corrente. Superato quello tutto diventa informazione, va bene, no. Sì, sì.
Sì.
Che differenza c'è tra Grasshopper e un altro software di modellazione?
Beh, il Grasshopper lavora comunque su equazioni generative di un progetto, mentre magari un altro programma di modellazione si lavora più sull'aspetto grafico e poi comunque è diciamo tradotto in equazioni. Però il generatore del progetto sono le equazioni, quindi si lavora su quello. Sì, però...
Questo va bene, okay. La parte, diciamo, sì. Quella sempre più di la comunicazione del pubblico, però tra la no? Il fatto che comunque il fatto che tu puoi inserire infinite parti, no?
Sì.
E puoi inserire diversi parametri, soprattutto quelli ambientali,
sì.
Ah. Più che può fare rispetto a un semplice modellatore.
Ah, ok, va bene.
Quindi può diventare un po' la forma e inserire invece dei livelli
dei progetti, sì.
Va bene. D'accordo. Bene. Grazie.
Vabbè. Grazie.
Chi viene adesso, Leda?
Sfaccetti.
Dopo Sfaccetti?
Poleggi.
Poleggi, dopo Poleggi, Ciuro?
Marini, Gori.
Marini, Gori e Ciuro. E d'altra parte non possiamo prenderci un pezzo perché sennò ritardiamo troppo il laboratorio. Ragazzi ci aspettano. L'hai trovato? Perfetto, sì. Vai.
Allora,
qua abbiamo questo bel logo che io avevo apprezzato, questo qua che lui vola sui TCAD.
Ah, sì?
Sì, l'avevo visto ieri.
Tra l'altro il fatto che ci sia il Peter Pan che vola sopra lì logo i TCAD è legato anche alla citazione di Van Berkel.
Sì, che dice?
Che è presente, non so perché ma non apre il link.
Cioè,
ma non l'ha.
Vabbè, è perché fa come un GIF, fa quell'altro.
Questa qui l'ho ripresa dal libro di Antonio Marotta su Van Berkel.
E dice Bosch,
questa,
no?
Sì, la parte in cui parlava dell'approccio di Van Berkel alla relatività di Einstein e di come egli percepiva lo spazio, ha fatto riferimento a questo quadro dove le figure fluttuano nello spazio, non sono atterrate, non sono appoggiate sul terreno. E qui c'è proprio ho trascritto tutta la citazione dell'intervista tra Van Berkel e Antonio Marotta, che è stata a mio avviso molto interessante. E il fatto che ci sia un Peter Pan è legato al fatto, anche all'immagine di Bosch, dove gli elementi fluttuano e non sono appoggiati su un terreno. Allora, questa qui è la mia homepage. I primi due link sono i collegamenti al corso e al sito del professore. Poi c'è il diario di bordo, dove sono le trascrizioni degli appunti che ho preso a lezione. Qui c'è il concept, dove ci sono i lavori che ho fatto durante il corso relativi al Tevrecao, all'allestimento e il primo concept del progetto finale che però non è andato. In questa sezione qui invece ci sono gli scritti che ho eseguito durante il corso e più ci sono anche recensioni di qualche libro. E poi tra questi c'è il chart dove la parte inferiore ho fatto un parallelo con il paradigma industriale e ho cercato a modo mio di trovare anche dei riferimenti alle cose che scrivevo, a cercarli dentro le architetture che abbiamo affrontato sia durante il corso che non. E qui ci sono per ogni voce di ricerca molto sia il perché ho messo
certo una determinata parola chiave,
esatto, sì. E al programma, dall'onnicomprensivo al paradigma industriale, ho un programma di mix idee, cioè una coesistenza di più funzioni all'interno di una struttura architettonica, l'idea di città da aperta a intrecciata, che intrecciata in tutti i sensi, sia per quanto riguarda la parte spaziale che la parte delle informazioni. La visione da astratta a metaforica, un'architettura contemporanea deve anche esprimere, non deve essere una macchina astratta del periodo industriale. La costruzione da puntuale è basata su un sistema tra virgolette, pilotini del paradigma industriale con l'utilizzo del calcestruzzo e in qualche modo composta da elementi realizzati in serie, travi, pilastri, solai, alla fine anche la dimensione cambia, però lo stato è quello, ad una avvolgente composta da pezzi in qualche modo unici e che vengono realizzati in modo, diciamo, tra virgolette, artigianale, con l'ausilio di frese e di stampanti 3D, il metodo da tipologico a processuale, cioè un sistema di progettazione di per sé dinamico, dove i dati mutano continuamente all'interno del processo e facendo variare un dato poi verificarne la risposta che ne abbiamo. Processuale nel senso che poi una volta verificato si può ricambiare il dato e vedere cosa succede, tutte le varie variazioni. L'espressione da molteplice a informatizzata. Informatizzata nel senso che un'architettura paradigma industriale ha ripreso quella narrativa che aveva prima e che in qualche modo aveva perso nel periodo con l'informatica ha riacquisito quello che è in qualche modo perso da quella industriale. Il catalizzatore da trasparenza a interattività. La trasparenza è stato...
Sì, siamo abbastanza d'accordo.
Sì.
Andiamo in altre parti del sito.
Allora, gli assaggi sono le esercitazioni che abbiamo fatto durante il corso e qui c'è l'autoritratto dove ci sono io all'interno di un contesto naturale e al posto degli organi con cui acquisisco dati dall'esterno come gli occhi, l'udito, la bocca, ci sono delle protesi tecnologiche, cioè degli elementi appunto tecnologici come un computer, certo, per vedere il mondo esterno e un altoparlante al posto della bocca per parlare, e come sfondo dietro di me c'è la mappa di Roma, e questo è inserito in un contesto naturale perché il concetto di natura è tramutato dal paradigma informatico a quello da quello industriale a quello informatico. Il logo che ho fatto rappresenta una lampada che illumina il mondo. Le riflessioni dietro a questo luogo, a questo logo, rodavano intorno al concetto di appunto di informazione e di della convenzione applicata a un dato. Non solamente al paradigma informatico, che è quello che noi studiamo, ma a tutto, nel senso che il fatto che noi applichiamo convenzioni a dati è un qualcosa che è sempre stato una necessità per l'uomo.
A prescindere dal
paradigma informatico.
In che senso questo logo illustra questo punto particolare?
Il fatto che il mango, che è l'oggetto
illuminante
che emette informazioni, cioè che emette convenzioni applicate a un dato, e cioè emette qualcosa, emette informazioni, illumina il mondo, nel senso che dà al mondo queste informazioni.
D'accordo. Andiamo in altre parti del sito.
Questa qui è un'esercitazione che ho fatto con Grasshopper, e rappresenta un padiglione. Ed è composto da una struttura reticolare ondulata, sostenuta tramite dei sostegni puntuali ai margini. Questa qui è la struttura che c'è. E poi ci sono le altre esercitazioni che abbiamo fatto in aula con Gaetano, e quello di Maya è il logo che c'è nella parte iniziale del sito. Questo qui.
Però si è ricavato da là.
Sì. E poi, i contatti...
Questa immagine che cos'è? Un'immagine tua?
Sì. Questa immagine qui è praticamente... tra l'altro c'è il link alla descrizione. E praticamente ci sono io che tendo uno spazio che è risucchiato dalla borsa di Mary Poppins.
Questa pozza praticamente è stata è divertente perché è un luogo, cioè la pozza di Mary Poppins è un luogo dove le normali leggi della fisica non valgono, non esistono, sì. Lo spazio e il tempo non è come quella dove appartiene. Non è che in una borsa comune tiriamo fuori ombrelli, quadri, attaccapanni o altre cose. Mentre in questa le leggi della fisica non valgono più, sono completamente ribaltate e la signora riesce a tirare fuori porta ombrelli, oggetti, quindi... altre cose. E questa cosa qui sta a ci sono io che tiro praticamente fuori uno spazio che da rettilineo e squadrato che è, subisce deformazioni a causa di un sistema che ha altre leggi, altre regole che deformano lo spazio e il tempo.
Ok, va bene, d'accordo, anche interessante l'immagine. Vediamo qualcos'altro e poi intanto ci prepariamo alle domande. Il diario di bordo non l'abbiamo visto, se non mi sbaglio, no?
Sì, è questo qui. Il diario di bordo è molto semplice, ci sono gli appunti che ho preso a lezione. Di ogni parte che abbiamo trattato in questi 3 mesi.
Ci vuoi far vedere qualche altra parte del sito che ti ha interessato particolarmente o qualche cosa che ci è sfuggito?
Ma in realtà ho fatto
tutte le cose. L'allestimento con i colleghi? Dov'è?
Ah, sì. L'allestimento è qui nel concept.
Sì.
Ed è, tramite questo link si accede al lavoro che abbiamo fatto al sito di gruppo. Il progetto era appunto una stazione, una fermata di un autobus che cambiava in qualche modo la sua struttura in funzione della vicinanza o meno dei mezzi che le persone aspettavano. Questo qui è il manifesto dell'allestimento. Che gioca tutto sul fatto della mutazione, del cambiamento della forma, così come i binari, i traversi del binario del treno, da traversi che sono, iniziano ad inclinarsi come quel sistema di pannellizzazione che avevamo fuori, che si aprivano, si chiudevano in funzione se il mezzo era più o meno vicino.
Facci rivedere qualche altra tavola, che ce lo ricordiamo.
Allora... credo che qui si vede, siete meglio.
Ok,
le parti che abbiamo utilizzato.
Va bene, d'accordo. Allora, Facesi, possiamo farvi qualche domanda, uno o due, Facesi, per vedere.
Allora, quelle cose lì sono riferite al colore,
allo
spazio.
O al colore, quello che vuoi.
Il professore ha fatto il paragone con il colore per poi descrivere cos'è lo spazio in un contesto informatico. E ciò che il sunto di quella parte del libro lì è che il colore dipende dal contesto in cui si trova. E il professore ha fatto la lezione
della croce, ma facendo capire che si percepisce
o anche il bianco della balena visto dalle persone in Antartide o rispetto ai blu che le persone mediterranee
riescono a percepire. Uno è cognitivo, uno è contestuale, sono diverse, no? Contestuale è una cosa, cognitivo è un'altra, e il terzo, dicevamo, qual era la caratteristica, avevamo detto fisico. In che senso?
Ah, fisico nel senso che la percezione del colore dipende anche da aspetti fisiologici della persona che li percepisce, anzi dall'individuo li percepisce, perché ad esempio la nostra percezione del colore è completamente differente da quella di un uccello che ha uno spettro che riesce ad acquisire molte più informazioni dallo spettro elettromagnetico rispetto al nostro che è più ristretto, o a quello degli animali dei cani, se non sbaglio, che è ancora più ristretto. E ciò che ne è uscito fuori da quei discorsi è che il colore in qualche modo esiste o non esiste. Esistono le radiazioni elettromagnetiche che contengono informazioni, ma il colore di per sé è informazione. così come lo spazio è fatto di materia che esiste, e ciò che ne percepiamo è informazione, cioè l'applicazione delle convenzioni a ciò che noi vediamo quando ci troviamo in un luogo è quello lo spazio.
Sentite, che cosa abbiamo? Facciamo un'altra domanda, abbiamo una domanda?
Io, anche se non c'è un libro di studio, perché io non ne abbiamo guardato, sapere se sai definire il bilancio del sistema anglicano.
Sì, allora, l'algoritmo... L'algoritmo è uno strumento che si avvicina il più possibile al funzionamento della logica umana ed è una serie di, in qualche modo, di comandi che noi definiamo, e l'algoritmo è appunto la successione di questi comandi. In Grasshopper è l'algoritmo generativo, che è quello che permette la creazione delle forme, la generazione di forme, è composto essenzialmente da dei comandi, da degli ordini che noi imponiamo e ciò che deve succedere. Grasshopper, ad esempio, è stato molto probabilmente il primo software che fino adesso ho utilizzato che più si avvicina al funzionamento della logica umana.
Beh.
No, nel senso che, no, nel senso che con Grasshopper io non è che
facciamo un'altra domanda? O basta? Basta. Ok, grazie Alessandro.
Prego.
Chi viene adesso? Ecco. Senta, che se vai di là mi prendessi un caffè per favore con un poco di zucchero.
Buongiorno, buongiorno, sono Luca Poleggi, questo è il mio sito costruito durante il corso di IPCAD 2015, durante il corso del professore Antonino Saggio, e diciamo dalla home page si vede immediatamente che ho cercato di suddividere nella parte sinistra l'ambiente dei miei lavori e quindi i miei contatti anche, mentre sulla destra diciamo i link relativi al professore, quindi qui, cliccando qui si andrebbe al sito istituzionale, quindi vabbè, Uni Roma 1, qui si va al corso di ISCAD di quest'anno, mentre qui ho messo il link del laboratorio 4 del 2014, a cui ho partecipato, sì. Diciamo il sito è iniziato con l'evoluzione del blog, e quindi ho iniziato a scrivere i commenti qua in cui ci sono vari link, varie immagini del tutto spiegato, che poi praticamente sarà poi il diario di bordo. Qua c'è la sezione dei contatti per mail e per Facebook, mentre tutto quanto il contenuto l'ho condensato all'interno di questo pulsante.
Quale?
Todo, del pulsante Todo, okay. Questo centrale. E appunto qui ho messo una sorta di pulsantiera, la chiamo io, in cui cliccando su ogni pulsante si accede a ogni singolo contenuto, e l'ho messo diciamo un po' in ordine cronologico, quindi partendo dall'autoritratto che ho definito con il titolo connessioni in transito, quindi ci sono diciamo due parole chiave, appunto connessioni in transito. Connessioni perché, come si può vedere qui sulla parte destra, innanzitutto l'immagine divisa in due, ho pensato alla parte sinistra come la visione esterica che il mondo ha di un soggetto, quindi la parte percepibile, mentre sulla destra ho pensato al complesso mondo delle interrelazioni che esistono e delle connessioni che esistono all'interno sia dell'ambiente esterno sia all'interno del cervello, quindi ho voluto fare questo collegamento biologico tra cervello e connessioni interattive esterne del mondo. E in transito invece questa è una parola chiave, perché comunque ho pensato che sfruttando la tecnologia del rollover appunto questo può muoversi dinamicamente. E quindi qui ho scritto un breve testo dicendo che ci troviamo in un mondo in continuo movimento, in cui spesso un'immagine che ci appare davanti agli occhi cambia in una frazione di secondo, e il nostro cervello per sua natura è costretto a riformulare continuamente i dati che attraverso gli occhi percepisce, riformulando via via nuove informazioni. È una situazione di crisi per il nostro cervello, impegnato a lavorare costantemente per cercare di filtrare le miriade di informazioni mutevoli del mondo che ci circonda.
Oh.
È cambiato il paradigma, siamo nel pieno del paradigma informatico fatto di salti e connessioni, completamente personalizzabile. Quindi, diciamo, questa è un po' l'idea iniziale appunto nella prima fase del corso. Andando oltre, sempre in questa fase iniziale, abbiamo il concept in cui ho messo come immagine di sfondo la sede Google a Pittsburgh e il titolo che ho dato è interattività personalizzabile. Diciamo, qui prendo spunto appunto da questa situazione in cui i lavoratori dipendenti della sede Google diciamo, sono spinti a creare il proprio spazio di lavoro, quindi uno spazio appunto personalizzabile, come dice il titolo, in cui l'interattività risiede nel fatto che il soggetto promuove il proprio spazio e lo crea direttamente, quindi c'è una diretta connessione tra oggetto e utente, quindi diciamo, poi l'utente stesso si sente più parte dello spazio che lo circonda in qualche modo. Andando oltre, nel diario di bordo ho condensato gli appunti delle lezioni, quindi qui suddivise nei vari cicli, i commenti agli articoli e la recensione sul libro, tutto insieme, sì, in fila. Diciamo, ho fatto un commento su nuove sostanze, in cui appunto si parla delle nuove sostanze, appunto, che è un termine che deriva da Edoardo Persico, che intorno agli anni 30, al termine di una conferenza, appunto, pronuncia la famosa frase sostanze di cose sperate. Quindi cosa sono queste sostanze? Non sono sostanze fisiche e materiali, bensì sono sostanze che entrano all'interno proprio del processo generativo di un oggetto. Quindi non riguardano la formazione fisica, ma la formazione processuale di un progetto, ad esempio. Poi qui il commento procede via via facendo il paragone tra paradigma industriale e informatico, dicendo che durante il paradigma... Sì, diciamo, il mio apporto appunto in questo paragone tra paradigma industriale e informatico, arrivo alla conclusione, diciamo a questa conclusione, in cui dico la mia riflessione mi porta a pensare in termini matematici che nell'epoca industriale i singoli soggetti vengono accostati l'uno all'altro, quindi una sommatoria in successione, mentre nell'epoca dell'informazione si tende a creare un singolo soggetto ma composto, stratificato, complesso, quindi una sorta di moltiplicazione in cui coesistono contemporaneamente diverse singolarità che moltiplicano il valore, moltiplicano il loro valore, non leggo qua. Ah sì. Allora, sto pezzo qua. Il loro valore, quindi moltiplicano il loro valore e significato. Quindi in analogia matematica, ho pensato, si può vedere come l'epoca industriale è caratterizzata dal segno più, mentre l'epoca dell'informazione è caratterizzata dal segno per. In sostanza, un aumento di valore, poiché facendo una prova banale, utilizzando gli stessi termini, ma applicando a loro operazioni differenti, il risultato cambia, e quindi con esso il valore.
Quindi questa cosa del più è originaria tua?
Sì. Sì, diciamo, questo articolo mi ha portato a pensare questo. Diciamo, questa prova, questa verifica l'ho fatta attraverso dei termini, quindi 7, 3 e 4, in cui in un primo momento ho applicato la sommatoria, quindi che ho collegato al sistema industriale fatto per concatenamenti, mentre otteniamo un valore che è 14, ad esempio. mentre 7x3x4 otteniamo un valore 84 che è di gran lunga maggiore al precedente.
Bene, ok. Vediamo la terza parte che tu richiedi analizzare il sito e passiamo poi alle...
Sì. Allora, il chart, quindi la mappa concettuale, quindi che sintetizza un po' tutta la teoria all'interno del corso, in cui appunto c'è questo confronto tra paradigma rinascimentale, industriale e informatico, che lo sappiamo. E diciamo i termini in rosso sono quelli che ho proposto io e ho aggiunto anche alcuni termini anche all'interno del paradigma rinascimentale e industriale. Comunque sia, diciamo facendo un breve confronto, per quanto riguarda il programma, che prima era rappresentativo nel Rinascimento, poi onnicomprensivo nella fase industriale, io ho pensato che in quello informatico possa essere comunicativo e narrativo, poiché diciamo, è una fase in cui c'è stata una perdita di significato, che è durante quella dell'architettura funzionalista, segue una fase a partire dagli anni 70 con Jörn Hudson di forte simbolismo, in cui la società è ipercomunicativa, quindi il contenitore vince sul contenuto. L'idea di città prima era chiusa all'interno delle mura, poi aperta, quindi sollevata su piloti. Perché comunque si lavorava in maniera bidimensionale, per chiaroscuro, e quindi si faceva risaltare alcuni elementi, pensavo.
Sì, questo senza alcun dubbio, però diciamo che questo è l'elemento.
Cioè, volevo contrapporre la trasparenza all'ombra, cioè nella trasparenza non abbiamo ombra, mentre diciamo in una architettura più materica come quella rinascimentale, l'ombra.
Addirittura il concetto di catalizzatore
non c'è più paragone,
con duro e
anche
distante. Comunque d'accordo.
Che
libro
l'avevi
letto tu?
Avevo letto il libro su Van Berkel, quindi Van Berkel digitale di Andrea Sollazzo, in cui si naviga all'interno dello studio di uno studio, in cui diciamo, si percepisce qual è la modalità di lavoro dello studio di Van Berkel, in cui appunto già da questa immagine si capisce che si lavora e si parte da un diagramma, quindi non c'è una prefigurazione formale come può avvenire ad esempio in Frank Gehry, ma c'è una prefigurazione di relazioni nel contesto, quindi che si capisce che ci sono dei soggetti, potremmo dire. Sicuramente, allora, lo strumento del BIM è uno strumento informatico, quindi di nuova generazione, che i nuovi architetti, quindi perché noi definiamo nati con il computer, se lo sono abituati ad utilizzare, nella ricerca di una nuova estetica, cioè nella ricerca di una nuova architettura. E quindi il BIM può aiutare in un continuo dare e avere, cioè appunto modificando i dati contenuti all'interno. Secondo me più BIM, Grasshopper, Maya. No, pensavo che erano... Cioè, tra questi quattro, quale utilizzano maggiormente?
In massima, il BIM ha un aspetto pragmatico molto più forte, anche come testo, da un certo punto di vista, anche più vincolante, che pure è infinitamente dinamico, no? E non è un caso che, diciamo, vedi che l'esperimento in maniera più forte con la forma, diciamo, si sentono quasi costretti, no? All'interno del sistema BIM. Quindi, per esempio, Van Berger, quando opera quello, la nostra presenza in delle aree molto particolari, per esempio quella della struttura, della struttura, per fare
Sì, è diciamo. Sì, il DNA generativo di, ad esempio del Mercedes-Benz del Museum di Stoccarda.
Ok, grazie, mi sembra che comunque la storia sia allora abbiamo Marini, Dori e Ciro, quindi sono le ore diciamo dai 10:21 le ore 35 minuti circa.
Allora che ore sono? Vabbè, le 2 meno 5 13:53
vediamo che il tempo.
Allora, io vorrei partire un attimino da un elemento che io avevo trascurato durante l'avanzamento del sito, che è una parte, che è la parte del blog sostanzialmente. Sì. Fatto da qui perché sono le conclusioni derivate da questo corso. Sostanzialmente cosa succede? Che io avevo postato delle argomentazioni per me legate semplicemente a un'idea di come avevo messo, per esempio, un tag, avevo suddiviso i post in base ai tag, avevo inserito questo tag, avevo inserito dei post filtrati in base a dei tag, quindi vuol dire qualcosa inerente al corso, quindi filtro il tag, qualcosa inerente per esempio a, come in questo caso, Death School, che sono delle cose che consideravo semplicemente interessanti. Cosa è successo? Che tramite il corso io ho sviluppato uno spirito critico che riesco ad applicare in più direzioni, anche andando indietro. Quindi cosa succede? Che le cose che avevo precedentemente visto senza uno spirito critico riesco a vederle sotto un nuovo aspetto. Un aspetto che diciamo è molto interessante, come per esempio succede in questo caso, 3D Art John Enmark.
Sì.
Succede praticamente che loro, cioè John Enmark, progetta dei modelli tridimensionali che sono legati alla serie di Fibonacci. Questa serie di Fibonacci, diciamo, a livello geometrico descrive una spirale sostanzialmente. A questa modellazione viene applicato una serie di due strumenti, che è un'illuminazione controllata, una luce intermittente, una strobo, e una ripresa con dei frame controllati. Quindi io, gestendo questi due valori, tiro fuori un prodotto, ovvero quindi riesco a estrapolare soltanto un'informazione, soltanto un dato di quello che voglio vedere. Quello che succede
si informano le imprese italiane che
non è questo
il tour oracle ti aspetta per...
Quello che succede è praticamente una descrizione di un movimento che in realtà non c'è, cioè nel senso io sto estrapolando un'informazione tramite uno strumento accoppiato. Il mio strumento qual è? È la luce e la telecamera. Io, girando questo modello tridimensionale su un piatto girevole tranquillamente, io riesco a estrapolare questa reazione, questa informazione, che è quello che viene espresso in modellazione dal numero di Fibonacci. Quindi un legame che c'è su questa sua superficie, su questa sua pelle. E che serve in che senso? Sì, il risultato è un effetto visivo, è un effetto visivo molto interessante, che questo modello in realtà è fermo, non c'è questa animazione sulla superficie.
Cambiano gli scatti della camera e la luce che si muove, e quindi in che senso che sta sviluppando una cosa critica?
Da un'informazione
dopo,
che praticamente ho capito innanzitutto che all'interno di questi modelli tridimensionali, cosa che non avevo pienamente compreso, c'è uno script legato all'algoritmo semplice, cioè nel senso a quel tipo di sistema parametrico. Quindi ho quell'unica informazione che mi gestisce come il DNA la forma finale del mio modello.
Questo non è fatto perché hai messo mani in grasshopper.
Sì, sì, esatto. Quindi tramite questa esperienza mi sono reso conto che a monte di questo esperimento c'è questo tipo di modellazione. In più mi sono reso conto che loro hanno applicato questi strumenti, cioè hanno applicato lo strumento della della ripresa, di questa tipologia di ripresa, con accoppiata la tipologia di illuminazione, per tirare fuori questa possibilità di visualizzazione, che non era possibile con occhio umano normale.
D'accordo, vediamo.
Quindi è come un passaggio, come un passaggio in più, come posso dire. Se non c'era questa possibilità della ripresa, non era visibile questo effetto. Io avrei visto solo un solido che girava sul piatto.
Cioè la modalità della ripresa che per esempio attiva la serie di Fibonacci, perché questi si muovono, sono capito, a spirale o in altro modo.
È quello che succede per esempio nelle riprese cinematografiche, ci si accorge quando si vede una macchina, i cerchi dell'auto sembrano a un certo punto andare indietro, ma in realtà non è che succede veramente questo, è un caso che il raggio in quel momento si trova in uno spazio leggermente... Sul giro che deve fare, leggermente posteriore, quindi succede che è un effetto ottico. Qua la questione è che io ho voluto questo effetto ottico, io ho desiderato questo effetto ottico, e per poterlo fare ho dovuto inserire uno strumento.
Va bene, d'accordo. Vediamo altre parti del sito, se no ci incastriamo in questa questione.
Allora, per quanto riguarda le altre parti del sito, io ho inserito... ci sono altri elementi che avevamo già visto, come per esempio la questione dell'autoritratto, dove praticamente io sono legato tantissimo al concetto di rebuilding nature e un nature che viene descritto, cioè che sono quei procedimenti mentali che vengono descritti all'interno del libro di Plasma Studio, e in quanto ci si inserisce in questo contesto naturale in maniera tale da non creare un paesaggio che possa demolire le aspettative della persona, insomma, che comunque noi, al di là di tutte le questioni dell'inserimento, abbiamo un compito che è legato al non stravolgere completamente il sistema naturale. Quindi noi ci inseriamo nel contesto naturale quasi non facendoci vedere, nel senso, quello che viene a crearsi dopo è un paesaggio mistico sicuramente, che però non viene percepito come composto dall'osservatore. Io, l'osservatore non si accorge che c'è, ok, questo è un elemento architettonico inserito perfettamente nella natura. Si accorge come se fosse un unico elemento organico. Quindi io, come spettatore, mi accorgo semplicemente che c'è stata una modifica. Non riesco a distinguere questo, diciamo, i ruoli che ci sono stati. Poi, per esempio, una cosa che ho voluto, cioè all'interno dei cicli, per esempio, io ho voluto usare, per esempio, nella suddivisione dei cicli, io ho voluto, allargo un po' che se no, ho voluto fare questa cosa inerente al contesto del tempo, questo gioco di inserire questa locandina di un vecchio film della macchina del tempo, perché mi volevo riferire al fatto della questione del salto, quindi che c'è questo metodo di spostamento, tra virgolette, che è totalmente differente rispetto a quello che noi pensavamo prima, fino ovvero alla terza dimensione ci si sposta tramite il tempo, cioè il parametro che io utilizzo per definire il mio spostamento è il tempo, è la tempistica. Quello che succede nella quarta dimensione come contenitore delle diverse tre dimensioni è esattamente un salto. Quindi cosa succede? Simpaticamente ho voluto paragonare questo salto come se fosse una macchina del tempo, quindi io praticamente mi trasferisco fisicamente da un punto all'altro. Quello che succede poi in questo film sostanzialmente è che la terza dimensione a cui si riferisce, cioè che qui finiscono sostanzialmente, è appunto una terza dimensione che ha dei parametri completamente diversi da quelli che loro si aspettavano. Quindi questo a maggior ragione sta a dire che esistono diverse terze dimensioni.
Bene, vediamo qualcos'altro del sito.
Sì. Per esempio, io per quanto riguarda la modellazione mi sono cimentato nell'ambito di Maya, dove praticamente mi sono addentrato in questo tipo di modellazione che è completamente diverso da quella parametrica, quella che può essere con Grasshopper, perché è un tipo di modellazione quasi manuale, quasi come se stessi giocando con la creta. quindi si ferma su un piano completamente diverso, come se fosse semplicemente uno sfogo sulla materia, non è prettamente derivante da un pensiero, come può essere gestita bene con un algoritmo, ma è semplicemente
una manipolazione,
certo. Poi sono riuscito a inserire un modello consultabile. Se ci riesco, non credo. No, certo. Cioè, no, però nativamente... Certo. Quello che volevo dire io è che quando uno prende in mano magari appunto una parte di creta, non è detto che il suo primo istinto sia dettato da
un processo progettazione o comunque di scrivere un algoritmo.
Io posso benissimo prendere la creta, semplicemente spaccarla in due parti. Io poi a quel punto posso dire, aspetta un momento, queste due parti io posso aggregargli un pensiero e cominciare a quel punto uscire dall'istinto. Certo, dipende semplicemente dalla quantità delle due parti, perché magari con Grasshopper la parte del pensiero che vince di più è diversa rispetto a quella che vince di più in questo tipo di modellazione.
Vediamo il diario da bordo?
Sì.
Quindi diciamo tu le parti di Grasshopper eccetera non le hai...
Al di là di quelle che abbiamo fatto del corso non le ho ancora implementate.
Però un po' le hai...
Certo. Per esempio io come letture...
sembrava più giusto fare quel contributo originale, ecco, perché...
Sì, volevo andare un attimino su un argomento, su una relazione diversa, sostanzialmente. Come testo io sono riuscito a leggere un testo che era al di fuori del corso, che è Tra Dedalo e Icaro, la nuova domanda di città di Gian Domenico Mendola, che è un, un ordinario di sociologia presso l'Università di Architettura, quindi... lui si pone la domanda di quello che serve alla città sostanzialmente. Il libro è strutturato in base alle 10 caratteristiche diverse che deve avere questa città. Quindi che cosa fa lui? Impone 10 requisiti che possono essere per esempio le esigenze, per esempio quelle può essere la sostenibilità, una di queste esigenze. Lui definisce la città come amica, tutte queste componenti che poi lui alla fine fa un'osservazione che dice che queste città, queste tipologie di città rimangono fine a se stesse, come poste all'interno di una piazza al quale l'osservatore può semplicemente accederci. Invece il passaggio che potremmo fare in più è che queste città possono essere parametri diversi per il quale io posso immaginare sostanzialmente un modello di città che corrisponda alle esigenze del cittadino. Sostanzialmente questo.
Non è che ci hai fatto venire la grampoglia da leggere,
per dire la verità. Effetti è stato un po' ostico. Poi ho fatto il logo, provato a fare il logo dell'anno.
È arrivato, è tutto lì.
E io praticamente l'ho interpretato più come un manifesto sostanzialmente, dove ho voluto inserire alcuni capitoli salienti che mi hanno colpito di più all'interno del corso e ho voluto inserire anche dove ci stiamo dirigendo a livello progettuale, ovvero il Tevere, sostanzialmente. Quindi non è una complessità, insomma, non c'è un G sostanzialmente che spiega questa cosa, è puramente quasi come se fosse una locandina in un film, non è...
Certo, è un insieme di elementi e di suggestioni. Di eventi
che sono successi dentro.
Facciamo qualche domanda, Marini?
Il tempo digitale è che possiamo definirlo ubiquo, nel senso che io ormai non ho più un luogo che è legato a una determinata funzione, quindi non ho più semplicemente l'orologio al polso, ma nella nuova visione io ogni posto posso destinarlo a diverse funzioni, quindi il tempo è relativo esclusivamente a, come posso dire,
cioè, una caratteristica è questa, ovviamente, quindi
comporta una serie di conseguenze, no? Per esempio, cioè quanto rispetto al tipo, per esempio, no?
Sì.
Che tipo di conseguenze comporta?
Che diciamo che sostanzialmente che io non ho bisogno di arrivare a un determinato punto della città per svolgere una determinata attività. Io posso comunque condurla dove mi pare sostanzialmente, e quindi il tempo è obliquo perché per me in una determinata posizione posso svolgere sia il compito A che il compito B, e quindi il tempo è relativo in base a quello che devo fare sostanzialmente.
E quindi porta avanti il concetto di
mix di
tempo,
certo.
Zoning, eccetera, 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 no? In qualche maniera è un poco anche una conseguenza. In che senso questa affermazione la potresti spiegare a qualche tuo collega? Qui a un certo punto si dice, se in informatica non esistono dati, ma solo informazione, allora in informatica è tutto informazione. Ma qual è il doppio gioco che in qualche maniera si fa in questa...
Se io dovessi spiegarlo a un mio collega, direi che il dato sostanzialmente è un passaggio, come posso dire, il computer è esclusivamente informazione. Se noi ponessimo l'esempio dell'ovale, io so che sto parlando del testo quando quell'ovale lo sto facendo in Word. Se io sto facendo quell'ovale in un programma che secondo può essere AutoCAD, io sto parlando di un altro contesto. Quindi quello che fa il computer non è che io disegno una cosa e lui automaticamente mi dà le diverse possibilità di contesto. Io so già in quale contesto sto lavorando. Quindi di conseguenza il dato viene, non dico che viene scartato, ma è un compito che viene fatto a prescindere.
Ok, e questo qua l'abbiamo capito. Ma in che senso è importante l'informazione? Qual è l'elemento diciamo di scala superiore che ci fa capire che appunto è importante modifica, continua con informazione, nel senso informazione modifica? In che senso? Di cosa abbiamo bisogno anche? Cioè in informatica che cosa poi diventa importante a livello superiore rispetto all'informazione? Di cosa abbiamo bisogno? Per cui nella parola informazione di fatto c'è questa della forma, no?
Sì.
C'è della forma. Quindi informazione nel senso che noi diciamo continuamente forma. E che cos'è questa cosa che dà continuamente forma all'informazione?
Beh, noi il modello sostanzialmente.
Esattamente. Questa idea del modello in quanto tale crea delle forme.
Sì, che c'è la correlazione dei dati. Sì.
Va bene, ok, d'accordo. Allora, abbiamo avuto Marini, mi sembra che stai alla morte, se non sbaglio, le ultime chiudo di questa produzione.
Allora, questa è la home page del mio sito, sì. Ho scelto questa immagine, cliccando sopra compare a sinistra la descrizione che ne danno gli autori stessi, che sono Bernd e Hilla Becker, una coppia di fotografi tedeschi che hanno fatto questo ciclo chiamato Anonymous Sculptures, in cui hanno fotografato tutta una serie di elementi afferenti all'industria, al mondo della fabbrica e dell'industria,
e rendendoli diciamo una nuova forma di architettura rappresentativa. Infatti scrivono: l'obiettivo principale del nostro lavoro consiste nel mostrare che le forme dell'architettura dei nostri tempi sono forme tecniche, sviluppatesi a prescindere da considerazioni estetiche. Proprio come il pensiero medievale si manifesta nella cattedrale gotica, così la società contemporanea si rivela negli edifici industriali e negli affari produttivi. Mi interessava questo concetto perché, appunto, a posteriori, gli apparati industriali dismessi sono una forma di architettura rappresentativa di quel tempo, tant'è che si è sviluppato già da molto tempo il filone dell'archeologia industriale. Quindi come si trasforma il paradigma da industriale a rappresentativo nel momento in cui l'architettura perde la sua funzione. Questo è il motivo per cui ho scelto questa immagine. Poi il mio sito è tutto impostato su una schermata che resta centrale. E da sinistra, dalla sidebar, possiamo accedere ai vari contenuti. Il primo pulsante porta al sito del professore. E in to-do ho raccolto sia gli iscritti che la recensione e anche le esercitazioni di Grasshopper. In diario di bordo c'è il ciclo delle lezioni e in severe cavo invece ho riassunto il concept, l'autoritratto e l'installazione, e ho inserito anche il logo del 2015. Posso partire proprio dalla sezione severe cavo?
Nell'attimo in cui si perde la funzione, assume un valore iconico simbolico, questo
sì.
Che puoi dire?
Okay. Mi interessa questo passaggio. In generale mi ha interessato molto soprattutto ultimamente.
Dato che non ci incontriamo più, gli piani diventa un simbolo per questo punto di vista. Quindi il gasometro nell'altro in cui non funziona più il gasometro
diventa
un
monumento.
Intendo
un monumento.
Comunque viene più monumento, sì. Viene, come dire, risucchiato della sua funzione e diventa un qualche modo.
Esatto, infatti è proprio una delle cose.
Che ci faccio, però. Vabbè, torniamo mai avanti sul proprio
A questo proposito volevo dire che comunque mi è interessato appunto anche la rinascita delle cattedrali, come abbiamo visto che l'architettura ha ritirato fuori il suo lato rappresentativo. Mi interessano i modi in cui questo avviene, in questo caso appunto è con la perdita della funzione.
Sì.
Leggendo la via dei simboli invece e i capitoli dedicati allo stesso argomento, sì, su architettura e modernità, mi è interessato invece il modo in cui con Hudson e successivamente con Gehry il fatto che sia tornata all'architettura rappresentativa è legato ad una nuova funzione collettiva, che è la rappresentatività. Ci si è svincolati quindi, come ha scritto lei nel suo articolo, da una funzione rappresentativa votata al potere, quindi all'esaltazione del potere, e si è invece portata la rappresentatività sul piano della collettività delle persone.
Diciamo, per capirci, è l'approccio opposto a quello di Perotillo alla problematica, no? Perché Perotillo va nella direzione, diciamo, come dire, verità in qualche maniera, no? Simbolo, verità, socialità, riconoscimento di questo. Invece questo va nella direzione, almeno all'inizio, opposta. E diventa simbolo nell'attimo in cui tu ti togli almeno in questa cosa di Gasol.
Sì, in questo caso sì. Nell'altro caso, il momento in cui togli la monumentalità legata alla celebrazione.
Va bene.
Quando diventa celebrazione della collettività.
Un'organizzazione, una gastronomia della
E a questo proposito, studiando insomma, nel commento alla Via dei Simboli, ho notato appunto Hudson e Gehry hanno fatto questa inversione della rappresentatività,
sì.
E leggendo Zevi ho riscontrato una cosa che non avevo notato, che la stessa cosa era stata fatta decenni prima da Terragni con la Casa del Fascio, che in realtà nasce come architettura rappresentativa del regime fascista, ma in realtà è un'architettura che si può definire democratica perché è rivolta alla produzione da parte delle persone. E a questo proposito, alla Biennale del 2012 era presente questo manifesto che mi aveva incuriosito, che appunto inserisce la Casa del Fascio e la Piazza Antistante all'interno del Common Ground. Quindi avevo inserito questo spunto in relazione a questa architettura, che era una cosa che non avevo notato e che invece rileggendo poi la storia tramite Zevi ho notato. Comunque, per spiegare il mio approccio partirei dalla sezione Severe Cavo, dove ho inserito il concept, l'autoritratto e l'installazione.
Il mio concept riguardava la stratificazione, perché all'interno del nuovo paradigma informatico ho pensato che la ricerca è quella di una legata al multitasking, è quella di una maggiore complessità. Quindi i vari spazi devono assumere in sé più funzioni e più significati, grazie all'informazione possiamo stratificare numerosi significati all'interno dell'architettura, quindi il concept che pensavo di utilizzare per il Tevere Cavo era proprio appunto quello della stratificazione e dell'accumulo dei significati. A questo proposito si lega l'autoritratto, che era inizialmente così, dicendo, insomma, afferma che io sono le mie crisi, e quindi passando sui vari campi delle crisi, mano a mano si stratifica il mio viso. Quindi l'autoritratto avviene dalla stratificazione di tutti questi pulsanti che rappresentano le varie crisi.
Quindi non è un viso, è solo un HTML, sì. Quindi come che sono riuscito a inserirlo?
No, non ero riuscita a farlo quella volta, ah. Adesso ci sono riuscita, ah, perché ecco. Ho dovuto stratificare dei PNG, non è stato molto semplice. E infatti se si inizia da un certo pulsante cambia il modo in cui si stratificano, perché ad ogni pulsante corrisponde un'immagine stratificata con una certa trasparenza. In base a quello da cui si parte, l'immagine finale sarà diversa.
Ah, ecco. Bello, interessante, più concettuale.
Allora, per quanto riguarda appunto i commenti agli articoli, ho commentato alcuni articoli, ho fatto la recensione al libro di Michael Layton, Shape as Memory, e l'unico punto al di fuori, diciamo, degli argomenti del corso l'ho collegato all'argomento del paesaggio con questo commento Imaginary Landscape, che si collega a quello che pensavo in teoria di fare per il progetto finale. Allora, partendo dalla definizione di paesaggio che da lei, mi sono ricollegata a una definizione che invece appartiene al mondo della musica sperimentale. Quindi se lei scrive il paesaggio è la rappresentazione estetica condivisa collettivamente e culturalmente, ma in costante evoluzione di una parte del mondo, dall'altro lato c'è questa battuta di John Cage in un'intervista con il filosofo Daniel Charles, in cui l'intervistatore dice, quindi secondo lei i dischi non sono altro che cartoline? E John Cage risponde, sì, sono cartoline che rovinano il panorama. Ho detto come panorama, ma in realtà landscape sta per paesaggio. Il libro da cui ho tratto questa citazione si intitola proprio I dischi rovinano il panorama, di David Graps.
Mi sembra troppo sofisticata per me, per capirla.
Lo spiego dopo. I dischi rovinano il panorama, è il titolo di questo libro. Panorama in realtà è landscape, quindi per me è paesaggio, cioè è stato tradotto in italiano come panorama. Lo spiega l'autore del libro, scritto successivamente. I dischi sono simili a cartoline al punto che rovinano il panorama, disintegrano cioè il paesaggio in cui si è immersi. Senza le cartoline o qualsiasi altra rappresentazione fissa e invariabile, il paesaggio potrebbe essere ammirato da un'illimitata sequenza di prospettive. Quindi, se il paesaggio in realtà non è un'immagine statica, ma è l'interpretazione soggettiva della persona che lo osserva, allo stesso modo, in campo musicale, i dischi rovinano il paesaggio nel senso che cristallizzano...
Allora, il distruttore
della... Esatto, però... Il collegamento che io vorrei fare è che se la registrazione sonora cristallizza il paesaggio sonoro, l'architettura potrebbe rischiare di cristallizzare il paesaggio architettonico, nel senso che potrebbe essere interessante una sperimentazione di architettura indeterminata che ho visto...
Vabbè, adesso capisco. Okay. Va bene, d'accordo.
Quindi il punto sarebbe quello, ricercare un'architettura che non rovini il paesaggio, nel senso che
lo lasci aperto. Che lascia aperta la decodificazione.
Esatto. È quello che pensavamo in teoria di fare anche per il progetto finale del corso. Passo alla sezione diario di bordo, è tutto organizzato secondo i cicli.
Vediamo le qualcuno. Ok. Scusami,
Qui ho semplicemente riportato gli appunti delle lezioni.
in modo anche abbastanza schematico, proprio quello che avevo scritto io relativamente alle varie lezioni, con il link alla lezione a seguire di ogni riassunto, diciamo.
Allora, ci siamo persi qualcosa di importante nel sito?
Il logo sta nella sezione dei recavo. E l'ho fatto molto semplice in realtà, ho preso alla lettera l'affermazione che il vegetale che compriamo oggi al supermercato è il 90% informazione, perciò certo. Rimane la porzione di vegetale e tutto il resto è codice a barre perché è il mezzo tramite il quale otteniamo l'informazione sull'orologio.
Benissimo, grazie Arianna. Delle domande, facciamo qualche domanda per vedere. Senti, facciamo un ragionamento, perché in questo punto questo problema della crisi è così importante ed è uno dei motori che struttura proprio il corso, se dovessi parlare a un estraneo per capire quali sono i punti importanti di questa cosa.
Beh, noi siamo partiti esemplificando la crisi da quella, rifacendosi a quella che c'è stata precedentemente alla nascita del Bauhaus, quindi la crisi è sostanzialmente il momento in cui non c'è un'estetica che sia rappresentativa del tempo in cui si vive. Quindi penso che sia questo, che in un momento in cui siamo all'interno della terza ondata, siamo all'interno della rivoluzione informatica, ci approcciamo alla crisi del dover ricercare un'estetica che risponda alle istanze portate avanti dalla rivoluzione informatica.
Certo, noi colleghiamo la crisi alla modernità, qual è
dalla definizione, sì. Sì, la definizione che da Zevi, riprendendola da Baudrill, non so come si pronunci, di modernità come approccio alla crisi in modo che si generi una nuova nuovi rapporti estetici, una rottura con l'estetica del passato.
Quindi la modernità da questo punto di vista è qualcosa di molto diverso da, diciamo, altro tipo di
sì, nel momento in cui si intendeva la modernità o come il presente oppure come differenza rispetto al passato, chiaramente nel momento in cui invece alla base della modernità c'è la crisi e la rottura estetica è tutta un'altra cosa.
Certo, per noi è un ruolo importante il discorso delle protesi, anche in questo caso se dovessi parlare ad altri, in che senso questa questione delle protesi ha un ruolo nel nostro, diciamo, ragionamento, nella nostra
economia? Per l'importanza che riveste. In generale l'importanza che riveste lo strumento nell'approccio alla crisi, quindi le protesi fanno parte degli strumenti che abbiamo a disposizione in questo momento.
Quindi estendono le nostre
possibilità,
le nostre capacità e quindi in parte, quindi anche attraverso questo discorso che entra la possibilità di estendere alcuni limiti fisici, alcuni limiti cognitivi e per cui dilata questo discorso delle istituzioni, no? L'avete qualcuna data pronta o abbiamo la possibilità? La consideriamo? Abbiamo di più di considerare. Ciao ragazzi. Allora, chiudo ed è l'ultimo. Poi rapidamente usiamo il logo, perché abbiamo un logo, diamo un piccolo premio al titolare, che è un piccolo che fa sempre piacere.
Uno voto.
Due voti. Ma avevo a lungo pensato se in realtà sarebbe più logico che votassero soltanto i quelli che l'hanno fatto il logo, non gli altri, però ci sembra una cattiveria, però diciamo siamo stati stupiti che alcuni di voi non l'abbiano fatto, anche se hanno seguito una certa passione del corso.
Io
gli ho
mandato.
Sì, tu hai fatto la mia mente, però un po' di più si è colpito. Vai, scuro.
Allora. Tralasciando la parte, diciamo, di spiegazione dell'impostazione del sito che abbiamo anche già fatto negli appuntamenti precedenti, io direi di passare direttamente ai contenuti. Diciamo, io nel diario di bordo ho cercato di integrare alla parte del riassunto delle lezioni un po' le questioni che più mi hanno interessato all'interno dell'ambito del corso.
Una che senz'altro diciamo è mi ha particolarmente interessato è proprio quella, diciamo, lo stadio primario dell'avanzamento del corso, che è quello della definizione di informazione. Il ragionamento che ho fatto è che applicando la definizione che noi abbiamo utilizzato, cioè quella appunto dell'applicazione di una convenzione a un dato, è in qualche misura evidente che l'intera legge di variabilità del modo in cui noi possiamo trasmettere questa informazione è in un certo senso una convenzione, perché a parità di dato esistono forse diversi modi di trasmettere il messaggio che noi vogliamo. Io ho approfondito questo tema con una lettura che ho fatto tempo fa e che ho trovato particolarmente interessante, che è un libro di Pasqualotto sull'estetica tecnologica, problemi dell'avanguardia e dell'estetica tecnologica, appunto, in cui lui chiarisce come, in un certo senso, a parità di dato, nel modo in cui noi poniamo la convenzione è la legge di variabilità, cioè anche quello che dice il professore nel suo articolo, nel suo manifesto. Mentre i messaggi dell'epoca industriale sono chiari, assertivi e in un certo senso hanno nella loro trasmissione perfettamente definita la convenzione secondo cui noi dobbiamo leggerli, in questo testo si mette in luce come in qualche misura questa assertività sia una forma piuttosto statica di interazione, mentre questa teoria dell'informazione viene analizzata, che è stata formata da Max Benz, chiarisce come lui misura in un certo senso l'efficacia di un messaggio in termini di entropia. Dice, più un messaggio è entropico, in qualche misura confusionario quasi, più questo è in grado di attivare all'interno del recettore una serie di processi per cui il recettore attraverso le sue categorie filtra quel messaggio e in qualche misura può arrivare anche a risultati diversi da quello che è un po' anche il caso dell'immagine che ci ha fatto vedere lei del film applicata alla pubblicità delle valigie, no? Lì bisogna attivare una qualche forma di... Ok, andiamo avanti. Sempre riguardo al diario di bordo, un'altra cosa che mi ha particolarmente interessato e che vorrei proporre è un po' la questione sulla la costruzione della tridimensionalità. Quindi in un certo senso, un attimo che la prendo, eccolo qui. Una cosa che ho trovato abbastanza interessante e che ha fatto anche il professore nell'ambito del corso è il paragone proprio con l'ambito costruttivo e chiarire come in un certo senso il grande salto che noi facciamo nella definizione di un modello, in un certo senso, è che da un insieme disarticolato di oggetti noi codifichiamo quegli oggetti non in base alla loro effettività, cioè se descriviamo un cerchio non parliamo più di l'insieme dei punti che descrivono il suo perimetro, bensì in un certo senso andiamo a definire l'entità cerchio, quindi non trasmettiamo più quel tipo di dati, ma ad esempio centro e raggio se siamo in un piano bidimensionale, e questo è esattamente quello che succede nel mondo della produzione e delle macchine. Se qui nell'immagine vediamo un vecchio tornio a quattro assi, insomma, piuttosto attempato, dove ad esempio noi nel descrivere una forma complessa si lavora per discretizzazione, si lavorano una serie di sezioni salienti assottigliando a gradini, poi man mano questa sezione viene portata sempre più al limite e lavorata infine con la lima, con le carte vetrate. Mentre invece nel momento in cui noi definiamo l'entità, e in un certo senso nella definizione dell'entità è implicito il fatto che noi dobbiamo definire un linguaggio per descriverla, noi riusciamo a descrivere quella forma nella sua essenza, ed è quello che esattamente succede con le macchine a controllo numerico, cioè attraverso la formalizzazione di un linguaggio che è il linguaggio ISO e la scrittura in modalità remota di determinati appunto codici, un linguaggio, noi riusciamo a dare un'istruzione alla macchina per cui lei descrive esattamente la forma che noi abbiamo pensato, coordinando ad esempio una serie di assi. E una cosa piuttosto interessante che ho trovato, che magari farei velocemente vedere, è questo video che hanno realizzato questi i giapponesi della Yaskawa, un progetto che adesso non si vede, che integra diverse tecnologie che noi abbiamo utilizzato nell'ambito del corso, come anche la questione delle Kinect e dell'interazione fisica con l'architettura. Magari passiamo direttamente al punto più importante, dove si vede un po' quello che succede. Qui. Quindi attraverso un sistema di mappatura dei movimenti si vede come in effetti, specialmente riguardo a queste mappe, un grande problema che c'è stato in passato è quello proprio del mondo dei post-processor, cioè di quei programmi che lavorando in remoto istruiscono la macchina. E infatti queste macchine vengono utilizzate soprattutto per operazioni semplici di saldatura, di verniciatura e di cose del genere, mentre invece con il mondo dei post-processor vediamo che insomma questo problema mi sembra abbastanza risolto. Ok. Allora, perché il discorso è che queste macchine hanno funzionato fino a molto poco tempo fa, hanno svolto delle operazioni molto semplici, appunto, ecco, saldatura e verniciatura, perché funzionavano a apprendimento diretto, cioè la macchina si programmava attraverso il computerino, quindi si davano dei punti che lei raggiungeva secondo un approccio essenzialmente vettoriale, possiamo chiamarlo. Mentre invece nel momento in cui sono stati sviluppati questi processor per la programmazione remota, diciamo che la logica dell'entità entra a pieno titolo anche in questione del genere. Il parallelismo con la strutturazione di modelli in cui noi definiamo entità e non perimetri o insiemi di punti secondo il sistema più vettoriale mi sembrava particolarmente calzante. Esatto, ed è anche quello che succede nei modelli, perché descrivere una geometria complessa di una superficie molto articolata attraverso una logica essenzialmente vettoriale, perché noi descriviamo tutti quanti i punti, è oltre che a inside nella sua natura delle imprecisioni, possiamo dire, perché sono...
Cioè, è un casino complesso. In questo caso non è programmata.
Addirittura, ecco, appunto, comunque è una cosa di processori remoti, di programmi che rendono possibile queste cose. Un'altra riflessione di cui volevo parlare è questa sul tempo, che ho trovato, diciamo, anche in altre esperienze. Particolarmente calzante la definizione che Foucault, che di cui abbiamo parlato anche l'altra volta, utilizza di eterotopo. Cioè quei luoghi che in funzione del tempo e dell'uso che ne fanno le persone mutano sostanzialmente le loro sostanze. Lui porta gli esempi ad esempio dei teatri, dove nel momento in cui noi ci caliamo nell'atmosfera della scena e la viviamo attivamente, in un certo senso noi viviamo un altro tempo e un altro spazio. Molto brevemente questo. E poi io andrei magari alla parte... Non ho capito. Beh... No, in quel caso no. Lui lo utilizza per in qualche modo, in linea con altri ragionamenti del professore, dimostrare che il tempo è in effetti la prima dimensione dello spazio, è in qualche misura la sostanza dello spazio, potremmo dire. Mentre invece, fondamentalmente è questo. Sì, è diciamo un supporto al ragionamento. Sì, io magari mi soffermerò un attimo sulla parte più che abbiamo insomma denominato di hands-on, dove ha realizzato una serie di sperimentazioni sia con Maya che con Grasshopper. In Maya, in classe con Gollnax, ci siamo cimentati nel modellare una brocca e all'interno di Maya io ho sfruttato Maya, oltre che la parte di modellazione, ha una cospicua e se non prevalente parte di rendering di animazione, quindi ho cercato di sviluppare un po' to cure le potenzialità del programma anche con una piccola animazione. Vabbè, questo è molto semplice, solo per, insomma, per far capire le potenzialità del programma. Mentre invece per quanto riguarda la parte di design algoritmico, diciamo che ho cercato in qualche modo di sperimentare entrambe le cose che abbiamo visto qui, che abbiamo visto a lezione. Cioè sia le possibilità di come dire, un design effettivamente generativo, che io ho sperimentato nella modellazione di questa struttura tridimensionale, che se noi dovessimo pensare di modellare il rhino sarebbe, diciamo, un'autentica follia, perché partendo da delle semplici curve che vediamo in magenta che definiscono gli assi di queste travi, noi riusciamo a modellare, cioè, se dovessimo fare questa operazione in rhino si tratterebbe di fare un'estrusione di una sezione o uno sweep ruotando i singoli profilati secondo tutte quante le curve, applicarle così, mentre invece grazie alle possibilità diciamo effettivamente generative di un programma come Grasshopper, noi abbiamo quasi la possibilità di generare il comando, è quello il quasi il senso, attraverso le istruzioni che noi diamo al software, in qualche misura sì, effettivamente generiamo il comando che ci serve per eseguire quell'operazione. E anche, vabbè, questo è sempre in Grasshopper, ho modellato anche una gru che simula, questo è un progetto fatto per il laboratorio 4, che, in cui è simulato il movimento della gru e tutto quanto, adesso si dovrebbe vedere. E sempre per quanto riguarda Grasshopper ho provato anche di, sì, eccola qua, okay, di approfondire la parte che invece abbiamo fatto con Gabriele di physical computing, e per, diciamo, per la sperimentazione in questo campo ho provato a realizzare una struttura effettivamente interattiva, che è un lucernario che si adatta alle diciamo condizioni di illuminazione, disegnando una semplice curva sul rhino che simula l'andamento del sole. E ho generato questo che è un loft, e ho anche, diciamo, provato a ipotizzare una sorta di struttura per cui questo elemento potrebbe funzionare. Comunque, diciamo, il risultato è questo. Poi collegando un fotoresistore, si vede qui nella schermata la parte di Arduino, con Firefly, al sistema dell'algoritmo, diciamo, vediamo come, appunto, ho cercato di sperimentare, diciamo, tutte e due le potenzialità di Arduino e di Firefly, volevo dire, cioè quella sia di poter leggere dei parametri che sia viceversa di scriverli. Infatti, se si vede nella schermata, quello a destra nero o a sinistra nero è un motorino che simula l'allungamento che le varie aste, ovviamente c'è collegato solo un'asta, simula attraverso i giri che compie il movimento di allungamento che queste aste dovrebbero avere per ottenere, insomma, un risultato del genere.
D'accordo. Allora, mancava soltanto il tuo, vero, di logo? Sì. Sì, ma l'avevo già salvato, mi pare. Allora, pensiamo a qualche domanda che possiamo fare a...
Sì, allora, il BIM ha la grande... Sì, allora, anche riguardo a questo ho fatto un piccolo approfondimento sul diario di bordo, e magari adesso colgo l'occasione per citare. Diciamo, il BIM, acronimo di Building Information Modeling, è un sistema che sfrutta, diciamo, almeno al livello a cui siamo arrivati, al massimo le potenzialità delle nuove logiche che il paradigma informatico ha, diciamo, ci ha, ossia in qualche misura quello delle strutture gerarchiche, quindi anche il discorso sui layer e tutto quanto, e quello del database. Perché? Perché in un certo senso ha un oggetto attraverso la scomposizione in primitiva, istanza o insomma istanza, oggetto e classe, noi abbiamo la possibilità, e parliamo di modello vivo, di avere un raffronto continuo tra le nostre scelte e i risultati che queste producono, e in qualche sia e la logica del database c'entra in questo, perché i dati che noi diamo e i dati che noi e i risultati che di conseguenza a cui arriviamo fanno riferimento a sfere molto diverse, cioè possiamo inserire in un BIM, ecco, elementi relativi al costo, come elementi relativi alle caratteristiche prestazionali dei materiali e molto altro ancora, in un certo senso. Questo non saprei sinceramente, perché in un certo senso no, penso di no.
Dov'è il tuo...
Cioè, il discorso sul diagramma di Van Berkel, anche diciamo, ho provato di analizzarlo un po', perché il diagramma di Van Berkel, differentemente ad esempio da quello che accade in Gehry, è in effetti più identificabile, più che con un sistema di equazioni, come proprio un algoritmo, perché al suo interno si pone un po' come sintesi che in quanto molto generale, schematizzata semplicemente con... No, forse non... Sì. Sì, ci volevo arrivare.
Il progetto di annotation di BIM è fondamentale per gestire la complessità dei dati. I dati anche...
Ma io pensavo alla... io pensavo al diagramma piuttosto che al, diciamo, poi la realizzazione del progetto. Pensavo la domanda fosse su quello, no? Okay. Cioè, se la logica del BIM entra nella stesura del diagramma, sì, senz'altro. Diciamo che è la logica fondamentale in un certo senso, perché attraverso la logica del BIM lui riesce a, diciamo, gestire in maniera integrata tutte quante le sfere del progetto. Cioè, sia quelli che, diciamo, poi sono gli elementi più emozionali e di, anche di, diciamo, estetici in un certo senso.
All'interno del capitolo della città il professore parla di un between reference in front. Quindi un po'...
Beh sì, che mentre, diciamo, in una logica di città più legata al paradigma industriale, noi abbiamo appunto questo... diciamo quasi questa dualità della città, per cui l'ambiente naturale e l'ambiente costruito non tendono ad integrarsi, ma piuttosto ad accostarsi in maniera non integrata. Nel paradigma informatico si impone in maniera molto chiara il tema della densificazione della città e di conseguenza quello che possiamo potremmo chiamare la definizione dello spazio tra, appunto, in between, diciamo un po' questo.
Certo. Va bene, sentite, noi abbiamo bisogno di un quarto d'ora, 10 minuti per arrivare a un consenso su questo, e poi ritorniamo, facciamo il logo e ce ne andiamo, quindi per le 2 ce la facciamo, io spero, però dobbiamo un attimo guardare queste, arrivare a un consenso noi. Sono 3:15, no? Sono 3:15, sì. I ragazzi sopra, può tamponare Matteo appena abbiamo fatto, però io credo che noi abbiamo bisogno di questi 10 minuti, l'abbiamo sempre fatto per darle un feedback, e poi rapidamente vediamo i loghi e decidiamo i loghi molto più rapidamente possibile. È un peccato non avere anche il logo, perché tutti hanno i foglietti per votare? Ok. Sì.
Sì. Ma un tramezzino è stato?
Vai tu, così comincia a tamponare, dici noi arrivano.
Allora, ci potete lasciare per la No, perché dobbiamo discutere di noi. Allora, io farei. Sì, quindi diciamo, tanto qualche minuto.
Thank you.
Guardatemi un attimo, questo è Bonera, a me mi pare che quello più bellino sia questo qua di coso, questo.
Qual è? Ah, secondo me è pure quello di, posso vedere un po'.
Ma a me quello per la calma mi preoccupa, è un logo, dai, costo nero, quella cosa.
Un po' più sopra, perché a me questo di immagini non dispiace. È un po', certo, come logo è poco, si capisce poco, se no in giù che c'è?
Ma scaricato, questo non si può vedere, questo non si può vedere da quanto è brutto, messo all'ultimo momento pure, Dio santo, questo devo non si può vedere. Questo spaccese è divertente, oh. Allora, a me questo qua mi sembra uno bellino, dai. Eh no, cioè, è un GIF, va il logo. Sì, quello, sì, cos'è? Così, il logo è così, fa sempre... Si ha fatto una serie di cose, insomma, anche tecnicamente mi sembra. Allora, abbiamo due, mettiamo uno tutti questi, magari abbiamo una convergenza su questo di tamburi e poi l'altro che qualunque cosa ci pare. Anche noi votiamo uno come l'altro, no? Allora ragazzi, mi chiamate per favore?
No, perché adesso è un nuovo...
Ecco.
Allora ragazzi, dunque, veramente la cosa è andata positivamente per noi, perché tutti avete superato questa occasione, che comunque non è un'occasione facilissima, perché comunque c'è il sito, ci sono gli approfondimenti, ci sono delle cose, ci sono le domande, quindi noi siamo soddisfatti per tutti quelli che hanno superato questa prova, quindi adesso andiamo molto più tranquilli all'esame finale. Diciamo, come piccola parametro personale, c'è un percorso abbastanza compatto. Noi usiamo questa convenzione che diamo i voti all'americano in questa fase A, B, C e D, in cui D si considera proprio un voto insufficiente, C è una sufficienza, diciamo, una sufficienza che corrisponde grosso modo al 24, e D è un voto che sta attorno al 27 e 28, se dobbiamo pensare ai voti, e A è attorno al 30. E noi diamo questi giudizi però con le lettere, e poi considerate che questi possono avere un incremento un po' avanti e indietro rispetto al lavoro di gruppo. Cioè non è detto che un gruppo che adesso abbia, un individuo che adesso abbia C, necessariamente conclude l'esame con questo voto, tutt'altro, dipende molto sul lavoro anche di gruppo che fa, diciamo, da bilancio di tutto. Però questo serve anche per capire un po' che cosa, qual è più o meno la struttura dell'indice. Quindi, diciamo, in linea di massima, diciamo queste nostre indicazioni che corrispondono più al giudizio di noi tre, e poi anche a Elena, secondo me. Allora, gli USP a noi pensiamo che vada sul D+, Panisce sul C, Tiziano Tamburi sul D+, Michele Spano è A+, Francesca Orunesu è D, Marta Rigata è C, Francesca Romana Pelosillo è D+, Alessandro Pelosillo è A, Veronica Bonera è D+, Silvia Primavera è D-, e Matteo e Michael ovviamente non hanno un giudizio, soltanto un apprezzamento per quanto Silvia Primavera a meno, perché ti avevo detto? No, a meno, mi sono sbagliato. Veronica non era D+, Silvia Primavera a meno, va bene? Antonietta Valente C, Pennacchiotti D-, Facesi D, Poleggi C, Marini D, Arianna Gori D+, Antonino Orsullo D+. Questo è più o meno quello su come noi li abbiamo, diciamo, inquadrato. Adesso facciamo la votazione del logo. Ci avete tutti i bigliettini? Anche noi votiamo al solito due voti. Per favore non fate la ovvia, non fate cose strane, perché il logo del corso è una cosa importante, poi rimane, quindi voglio dire, votate credendo a quello che fate, non per fare i giochetti. Quello di Panisci è fuori gara, va bene, perché è arrivato anche all'ultimo momento, quindi è fuori gara, diciamo. E anche quello di Marta Rigato lo mettiamo perché per futura memoria, però se no dico che se fa la cosa. Invece gli altri ci sono tutti, però per quello ci sono le cose. Allora, questo non vi preoccupate che sia un GIF, perché anche se il GIF lo mettiamo come sarà un GIF, sarà animato così nel logo del corso, d'accordo? Allora, Veronica Boneva, Nicola Pennacchiotti, Alessandro Sfaccesi, Erika Iuspa, Sfaccesi 2, quindi chi vuole può votare Sfaccesi 2, ma diciamo che mi pare che sia più probabile Sfaccesi 1 piuttosto che Sfaccesi 2, quindi Poleggi,
Antonietta Valente, Francesca Orunesu, Sebastiano Marini, Francesca Romana Pelagallo, Arianna Gori, Tiziano Tamburri e basta. Questi sono quelli da cui su cui votare. Facciamo abbastanza, se volete li potete rivedere, se qualcuno li vuole rivedere li può rivedere da qua. Io ho un foglietto,
noi votiamo sempre come suggerito in due punti soltanto, quindi non abbiamo, è una cosa democratica, quindi ok. Allora facciamo, vieni, avete votato tutti? Ok, fate lo spoglio,
così nel frattempo sono lì le cose.
Ah.
Chi aiuta Francesca a fare lo spoglio? Marini, vai alla lavagna, lo facciamo rapidamente, ti segna le cose. Sì, ok.
Allora,
un soggetto. Va bene. Allora lo facciamo con un foglio di carta perché non abbiamo tempo. Allora aiutatevi in due, state in due così fate, ve controllate. Vai accanto a qualcuno. Piano in maniera che lui abbia il tempo di scriverlo.
Bonera per la gara.